Consiglieri, assessori, per cortesia, se vogliamo sederci, in modo che possiamo procedere all'appello, grazie. Aspetta che ho già pronti. Segretario, prego, iniziamo l'appello, grazie.
Buonasera, Angeli William, Asghar Wasim, assente, Bresciani Stefania ha comunicato a ritardo, Catalano Domenico, presente, Cellucci Cinzia,
presente.
Cemin Claudio.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo. Assente Cossali Micol.
Presente.
Da Por Luca.
Presente.
Dardani Giovanni. Assente giustificato. De Gasperi Fabio. Assente. Dorigotti Michele.
Presente.
Fait Carlo.
Presente.
Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miriam. Gamberoni Davide. Assente. Gelmini Annalisa.
Presente.
Lui Giampiero. Assente. Martinelli Francesca.
Presente.
Matassoni Irene.
Presente.
Minucchi Andrea. Miranda Arianna ha comunicato ritardo. Mirandola Giulia.
Presente, buonasera.
Mulici Fation. Presente. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero. Robol Giulia.
Presente.
Vaccari Tommaso, assente giustificato. Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea, assente giustificato. Zenatti Marco. Ok, assente. È entrato De Gasperi.
Allora, beh, aggiorno io, entra la consigliera Bresciani. E quindi siamo 23. Allora, prima di aprire i lavori, così notiziamo l'aula, ho già sentito il consigliere Chemotti che aveva presentato entro i termini una domanda di attualità. Il regolamento alla mano, gli ho già comunicato al consigliere, poi comunque le darò la parola. Regolamento alla mano non può essere ammessa perché le domande di attualità rientrano nell'ora dove si trattano domande di attualità e interrogazioni. Siccome la giornata di oggi è un proseguimento di un consiglio comunale che ha già un proprio ordine del giorno, questa domanda andava presentata ieri. Quindi lo dico all'Aula e invito di conseguenza il consigliere Chemotti, possiamo anche dire qual era il tema della domanda sull'installazione di un'antenna per telefonia in zona Sant'Ilario, quindi invito il consigliere a convertire la domanda di attualità in interrogazione. Le do parola comunque.
Grazie, sicuramente la convertirò, mi preme chiedere scusa per il disagio che ho arrecato sicuramente al Presidente, Segretario, uffici vari che hanno sicuramente tanto da fare di meglio da fare che rispondere agli errori procedurali del consigliere Chemotti. Purtroppo nella fretta non ho, sono andato a memoria e non ho riletto bene il regolamento, quindi questo dettaglio mi è sfuggito, chiedo ancora scusa.
Beh, consigliere, abbiamo chiarito, non servivano le scuse, semplicemente è un discorso di regolamento, quindi anzi, vabbè, dai. Allora, aggiorno, nel frattempo è entrato anche il consigliere Wasim Ashgar alle 19:21, quindi dopo l'appello. E per il momento non vedo altri ingressi. Allora, partiamo con le tre delibere, atterraggio di crediti. Chiedo come scrutatori la consigliera Francesconi, grazie. Chiederei l'esordio della consigliera Cellucci. Grazie. Allora, partiamo appunto con la trattazione delle delibere. Assessore Mignucchi, andiamo con la prima. Crediti edilizi. Prego a lei.
Sì, grazie, buonasera Presidente, buonasera a tutti. Io, come è mio solito, quando si trattano, come dire, delibere che hanno per oggetto il medesimo strumento urbanistico, come in questo caso, ne approfitto per fare una premessa unica, anche per economicità di tempo, lasciando poi il dibattito all'Aula rispetto a quelli che sono i contenuti. Ovviamente lo strumento è conosciuto, più volte in Consiglio Comunale ci troviamo a ratificare scelte previste dal piano regolatore che afferiscono all'atterraggio di crediti edilizi. Sappiamo che è un tema che è stato fortemente dibattuto, ogni volta è anche motivo, insomma, di fare una riflessione un po' su quello che sta accadendo nella nostra città, anche perché se la mia premessa solitamente è univoca rispetto ad uno o più delibere che trattano lo stesso argomento, oggi questa premessa univoca è ulteriormente motivata dal fatto che l'esito di questo atterraggio di crediti edilizi fa riferimento a tre azioni di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti già presenti sul territorio comunale e quindi insomma possiamo dire che oltre allo stesso strumento nelle tre delibere abbiamo anche la medesima modalità di utilizzo. Voi sapete che il credito edilizio, poi ringrazio l'ingegnere Girardelli Alessia che ci accompagna anche stasera nella trattazione dei punti relativi appunto alla pianificazione urbanistica, e sapete che appunto in atto, cioè il credito edilizio si applica come percentuale di incremento sugli indici edificatori che sono stabiliti dal piano regolatore all'interno di alcune aree, in particolare le aree residenziali di completamento, adesso nel dettaglio sono denominate a diverso modo a seconda appunto dell'epoca di formazione e anche degli indici edificatori. E vanno sostanzialmente a favorire un'operazione di sostituzione edilizia, di rigenerazione edilizia, che mostra da un lato anche una certa vivacità del mercato immobiliare roveretano. Voi sapete che da qualche anno a questa parte, l'abbiamo detto più volte, le nuove norme, le nuove discipline relative al consumo di suolo, alla riduzione in particolare del consumo di suolo, hanno imposto alla pianificazione urbanistica anche la necessità di favorire il rinnovo degli insediamenti senza consumare territorio e quindi senza sostanzialmente andare a sottrarre aree agricole e spazi aperti ai territori pianificati. Ecco, sappiamo altresì che questo è uno strumento che nasce parecchi anni fa, quando probabilmente il tema del consumo di suolo non era così all'apice del dibattito urbanistico, ma c'è da dire che oggi, almeno io quello che penso, ho sempre pensato, diventa uno strumento che assume anche un importante ruolo ed efficacia rispetto appunto alle questioni di limitazione appunto del consumo di territorio. È chiaro che ogni qualvolta che noi andiamo ad applicare questo strumento andiamo a sottrarre una disponibilità di metri quadrati, di SUNO, di SUL, insomma quello è il parametro di riferimento, che sono previsti all'interno di una tabella, all'interno di questo abaco dei crediti, e abbiamo anche chiarito attraverso un interpello anche col servizio urbanistica della provincia come questi crediti edilizi, che una volta si pensava potessero non avere scadenza mai, hanno altresì una scadenza decennale. Quindi siamo di fronte ad uno strumento che un po' alla volta troverà esaurimento rispetto a quelle che sono, come dire, le operazioni in essere. E questo insomma ci deve anche far riflettere su quello che può essere, come dire, l'evoluzione, no, di questa opportunità rispetto a quello che si diceva prima, ovvero alla possibilità di favorire un ricambio, se si vuole, anche edilizio all'interno della città e quindi un rinnovo nella qualità anche insediativa, penso al tema del risparmio energetico, penso a tutte altre, come dire, questioni che riguardano appunto le trasformazioni edilizie urbanistiche dell'epoca che stiamo vivendo, senza andare a intaccare altro territorio. Allora, però credo che insomma l'ordine del giorno vuole che insomma le delibere vengano trattate una alla volta. Quindi io devo dire che insomma lascio la parola volentieri all'ingegner Alessia Girardelli per l'esposizione di quello che è il primo delle tre delibere. Sì, siamo in CC Sacco, siamo in una particella appunto edificiale e si sta parlando di un trasferimento di 350 metri quadrati di crediti edilizi. Io credo che ci siano delle slide che ci consentono di comprendere meglio l'esito di questo atterraggio. È evidente, come è di norma, che tutte queste operazioni sono già, come dire, state illustrate in commissione urbanistica e sono suffragate ovviamente da un approfondimento tecnico e di compatibilità rispetto alle previsioni del piano regolatore. Grazie.
Scusi, prima di darle parola aggiorniamo l'aula. 19:21 appunto è entrato il consigliere Asgar, 19:24 il consigliere Zenatti, 19:28 l'assessore Miorandi. Ingegnera, prego lei.
Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, cominciamo col punto numero 3, la convenzione urbanistica per il trasferimento di 350 metri quadri di crediti edilizi sulla PIED 1958 CC Rovereto e sulla PIED 1511 CC Sacco. Sono due PIED, ma l'edificio è unico. È identificato all'incrocio tra via Alber e via Segantini. Questa è la mappa, l'edificio è proprio tagliato a metà dal limite dei due confini catastali, sono due particelle ma l'edificio appunto è unico. Per il piano regolatore siamo in una zona B3, tessuto saturo da ristrutturare, disciplinato dall'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Qui sono ammessi 5 piani di altezza. Che espressa in termini di metri corrisponde a un'altezza dell'edificio pari a 18. Questa è una immagine aerea per identificare appunto l'immobile. Allora, l'intervento appunto interessa un edificio esistente che sarà soggetto alla demolizione e ricostruzione. In base all'articolo 58 è ammesso che cosa? La demolizione del corpo di fabbrica, la ricostruzione di un edificio che avente una superficie di sedime pari all'esistente, estesa su tutti i numeri dei piani ammessi dal piano regolatore, al quale si può aggiungere inoltre l'ampliamento di SUN pari al 20% della SUN esistente e in questo caso in più si aggiungono i crediti edilizi con un limite che nella zona B3 è pari proprio a 350 metri quadri di superficie utile lorda, salvo la verifica di non sforare la potenzialità del 30% del piano regolatore. I crediti edilizi in questo caso provengono, e a dire il vero in tutti e tre i casi che vedremo questa sera, dalla scheda numero 2/2016 del registro dei crediti edilizi, la concessione convenzionata del Follone, sono già inseriti come accordi insomma già registrati nel quadro G di questa scheda. E questo che vediamo nella slide è un po' la consistenza di quello che è l'edificio attuale. Qui niente, ho sintetizzato quello che vi ho già detto, la demolizione e ricostruzione che consente appunto di riproporre la superficie del sedime in una forma diversa ma con quel limite sviluppata su tutti i cinque piani ammessi dal piano regolatore. Qual è l'esito di questo intervento? Abbiamo un nuovo edificio che si articola con due piani interrati destinati a parcheggi e gli spazi accessori, insomma cantine, cinque piani fuori terra, cinque piani pari appunto a quelli previsti dal piano regolatore. Abbiamo visto molte volte, perché la disciplina appunto dei crediti edilizi lo consente, il supero del numero dei piani ammessi dal PRG. In questo caso invece il credito edilizio viene applicato in ulteriore ampliamento laterale, quindi non c'è un ulteriore aumento di altezza ma c'è un ampliamento laterale. La destinazione dell'immobile sarà residenziale, ci saranno 14 unità abitative. L'ingresso si sviluppa sulla via Segantini per la parte Carraia, invece sulla via Alber l'ingresso pedonale. Vi ho già detto che i crediti derivano appunto dalla scheda della concessione convenzionata del Follone. Qui è una sintesi appunto dell'operazione di quella che è la composizione di questo edificio. In giallo la parte centrale vediamo quella che è la superficie del sedime, in rosso l'ampliamento del 20% della SUN esistente, in verde la quota dei crediti edilizi. E complessivamente allora si parte da un edificio che prevede la demolizione di circa 806 metri quadri di superficie utile netta e la realizzazione di un edificio residenziale che avrà un totale di 1572 metri quadri di superficie utile netta. L'esito, chiamiamolo così, questi sono i prospetti del nuovo edificio. I due con una schermatura sul fronte sono quelli che danno sulle due strade, la via Alber e la via Segantini. I prospetti interni sono senza questo elemento schermante. Solo per dare un'idea, questi due render messi nella relazione illustrativa, questo è proprio l'angolo, questa è la via Alber e di qua la via Segantini. Questa è la vista dall'altro lato, sempre con la via Alber in primo piano. Ovviamente il progetto qui è già stato visto e visionato dalla Commissione Edilizia ancora a gennaio, una prima volta e poi a luglio una seconda volta. E anche dalla commissione urbanistica, non ho segnato la data, ma è già stato trattato, insomma. Io credo di aver concluso.
Grazie. Presidente di commissione, consigliera Gelmini, prego.
Grazie Presidente. Sì, la commissione si è ritrovata il 22 settembre per discutere tutti e tre i punti che vedremo oggi. Dico solo una cosa che vale per tutti e tre gli interventi che vengono proposti. La commissione è stata edotta sui progetti che dopo vedremo e i commissari hanno fatto alcune osservazioni focalizzando soprattutto l'attenzione sui problemi di viabilità connessi agli interventi e quindi dopo nel proseguo penso li vedremo. Grazie.
A lei ci sono chiarificazioni e domande tecniche da rivolgere all'ingegnere. Consigliere Chemotti, prego.
Velocissima, visto che è un po' che non parlo di questo argomento, quanti sono i crediti rimasti e le loro scadenze, se c'è, forse è già stato detto, grazie.
Allora, rispondo adesso tenendo conto di tutte e tre le delibere, ho il dato aggiornato Allora, questo in particolare derivano tutte e tre dalla scheda, appunto abbiamo detto, del Follone, sulla quale si partiva da 2.970 metri quadri di superficie utile lorda, ne abbiamo utilizzati 1.545, compresi questi tre di oggi, quindi rimangono residui 1425. Questi hanno una scadenza all'ottobre del 2026, quindi ancora un anno. Ho il dato anche sugli altri, se interessa. Ok? Allora, abbiamo la scheda invece, quella relativa a Casteldante, dove in realtà i crediti residui sono 193, però questi sono scaduti, quindi questi non possono essere più utilizzati, sono scaduti ad agosto di quest'anno. Abbiamo la scheda poi, quella della viabilità località ai Fiori, dove sono già stati esauriti tutti. E la scheda della ruina dantesca ha ancora un residuo a partire dai 1745 circa, che erano iniziali, ce ne sono ancora 259. La scadenza qui si va a gennaio del 26, quindi forse questi sono i primi che scadono. E poi abbiamo una scheda, che è quella della via ai Fiori, che è esaurita, abbiamo un residuo pari a zero. La scheda di via Grotto le Prime, che ha un residuo di 40 metri, che scade a novembre del 2028. L'ultima scheda aggiunta con la variante del piano regolatore di Campolongo, che deve essere quindi approvata quest'anno, non ho la data precisa, non sono stati ancora utilizzati nessun credito, sono 1172 quelli introdotti, e quindi andranno a scadere tra 10 anni praticamente.
Consigliere Chiamotti, prego.
Dove è possibile recuperare queste schede? Magari è facile, ma non lo so, grazie.
Allora, il registro dei crediti è pubblicato sul nostro sito istituzionale, nella pagina del piano regolatore.
Grazie. Ci sono altre domande? Mi pare di no. Quindi, chiusa la parte delle domande tecniche, apriamo gli interventi. Prego. Non ci sono interventi. Consigliere Angeli, lo fa lei. Prego.
Cioè, non mi sembra il caso di non fare degli interventi sui crediti edilizi, anche perché non vado a ripetere quello che... Come? No! Lo faccio, no, ma lo faccio per tutte, dopo magari qualcosa, sicuramente lo sapete qual è il mio pensiero sui crediti edilizi. No, non è che io sono contrario ai crediti edilizi, è come sono stati instaurati sul nostro comune. Ma prendo spunto anche da questo credito edilizio, perché fondamentalmente noi andiamo a dare l'opportunità, si parla mi sembra in 291 metri di credito edilizio, non vorrei sbagliarmi perché ero quello che mi ero segnato in commissione, anche se c'era la possibilità di 350 in questa, dato che era un B3. E, però quello che mi fa specie, dopo il PRG lo ammetteva, tutte queste cose, è il fatto che da una villetta, con piscina fra il resto, andiamo a costruire un casone, perché andiamo a costruire una casa che fondamentalmente per 14 alloggi, un'altezza di 15 metri, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, e su Via Alber, che è una strada abbastanza importante, io credo. Poi, fra il resto, 30 metri più verso sud, abbiamo dato l'opportunità con altri crediti edilizi di costruire altri due caseggiati, sempre sulla via Albert, e cambia un po' quello che è la fisionomia della città, vedendo, e questo bisogna essere chiari, anche perché adesso si passa anche da via Albert, si vede che stanno finendo la costruzione di quell'edificio che proprio sta sul... Sì, uno è un po' più lontano, l'altro è che stanno, è quello che è partito per secondo, e stanno arrivando al tetto praticamente, e passando in macchina effettivamente è impattante, cioè non è, ha cambiato un po' la fisionomia di quello che è la nostra, di quello che è la nostra città, perciò bisogna anche dircele queste cose. Al di là, dopo andiamo a parlare, dopo che c'è un altro credito edilizio, quello sugli Cavour all'interno, che fondamentalmente con questi crediti edilizi danno l'opportunità di avere più appartamenti, sicuramente più alloggi, più persone che possono anche cambiare quello che è la fisionomia della città, ma oltretutto la densità abitativa va fondamentalmente a trasformare la nostra città. Questo è, noi qua si parla con un credito edilizio di completamento, cosa andiamo a completare? Questi avevano già la possibilità di edificare per tot metri abbastanza importanti, perché fondamentalmente qua stiamo parlando di 1500 metri quadri e questo era già importante. Parliamo che con l'aumento del 20% che hanno la possibilità di ampliare e in più il credito edilizio, effettivamente viene su un edificio molto ma molto imponente e molto impattante. Questo era, al di là del discorso dei crediti edilizi, di quello che sapete come la penso, che io credo che si poteva fare un qualcosa di diverso, non farli atterrare nelle zone B1, B2, B3, B4, ma dare delle destinazioni ben precise e non di completamento, perché il completamento non mi sembra che sia un completamento edificatorio, ma un completamento a favore di determinate persone che hanno dei crediti edilizi che possono vendere o possono essere acquistati da delle persone che hanno la disponibilità finanziaria, perché se il sottoscritto abita in una zona B2 o B3, B4 e vorrebbe alzare o ampliare di 150 metri se in una determinata zona o in un'altra di 350 metri non lo può fare, però se compra i crediti edilizi sì, cioè non che sem, onestamente, cioè, questa è la realtà, è quello che è la discrasia che c'è in questo fatto di crediti edilizi, che forse, non lo so, sicuramente non abbiamo, si è data la possibilità di non costruire in determinate zone della città che erano delicate, però a quel punto si poteva fare una perequazione e dare una zona nuova dove poter edificare, quello si poteva fare. Perché non era consumo di suolo, perché il consumo di... No, non era consumo di suolo, perché là avevano già l'opportunità di edificare. Era uno scambio. Questo è il concetto. Forse è quello che vi state scordando o qualcuno si è scordato a quel tempo. Perciò poi sul discorso del consumo del suolo è venuto fuori non da molto. Quando è stato istituito il credito edilizio parliamo del 2015, mi sembra. Non vorrei sbagliarmi. Sì, però la consumo del suolo e cercare di non avere consumo del suolo è venuto fuori dopo, non è molto, mi sembra, legge Gin Mozzi, non vorrei sbagliarmi, magari sbaglio anche il nome dell'assessore. Ecco, non mi ricordavo la data. Ecco, mi sembrava, poi passano gli anni e di conseguenza, ecco. Perciò io credo che fondamentalmente qua stiamo parlando dei crediti edilizi che devono passare in consiglio comunale, perché ci sono i crediti edilizi, altrimenti questi, se non avesse acquistato i crediti edilizi, e veniva deliberato tranquillamente e poteva fare l'ampliamento e andare su di 5 piani perché il PRG lo consentiva. Questo è il concetto. Grazie.
Lei, consigliere. Ci sono consigliere Chemotti, prego.
Do soddisfazione al consigliere Angeli, ma in realtà non mi dilungo molto perché si è già detto tutto il contrario di tutto. Di sicuro quando vengono introdotti determinati strumenti, così come quando cambiano le norme, questo ha un impatto sullo sviluppo del territorio e anche sullo sviluppo cittadino. E banalmente la legge sul consumo zero di suolo ha un impatto, no? E leggi conseguenti. E direi che il grande tema della politica è governare questi fenomeni, e quindi ci sarebbe da aprire dei dibattiti molto interessanti dal punto di vista pianificatorio urbanistico su come questa istituzione dei crediti in questo caso, ma altre norme, impattano sul sviluppo della città, che cambia, certo, si cambia, come è normale che sia. Come detto, sono cambiamenti che andrebbero governati e condotti verso, nel limite del possibile, verso quel tipo di città che si vorrebbe costruire. Grazie.
A lei, consigliere. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, per cui passiamo alla votazione. Se ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Potete prenotarti. Allora, consigliere Francesconi, consigliere Cellucci. Allora, perfettamente ragione, siamo i 26, giusto segretario? Ok, allora voti favorevoli. Mi pare 25. Facciamo subito la controprova. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno, il consigliere Angeli. Quindi delibera approvata, 25 favorevoli e un astenuto. Allora, partiamo subito con la seconda delibera. Prego, assessore.
Io ho cambiato idea, faccio di nuovo la presentazione. No, sto scherzando. No, passo la parola all'ingegnera Alessia Girardelli, che ringrazio per la trattazione della seconda delibera. Grazie. I presupposti sono identici, lo vedrete poi dalla trattazione.
Prego, ingegnere.
Sì, allora, questo punto riguarda la convenzione urbanistica per il trasferimento di 150 metri quadri di crediti edilizi sulle particelle fondiarie 1734/4, 1734/6, 1729 in comune catastale Rovereto. Siamo in una zona interna a via Cavour. Sì, prima parlavamo di questo edificio con la piscina, giustamente, adesso ci siamo spostati in un'area interna, non è una demolizione e ricostruzione in questo caso, ma partiamo con una nuova costruzione su un tessuto B4.1 per il piano regolatore, un tessuto di completamento, questa è la mappa catastale, questo è il piano regolatore, quindi vedete queste le tre particelle interessate. È un lotto libero, appunto, dove l'edificazione avviene in questo caso a indice, con i parametri imposti dal piano regolatore del lotto minimo 500 metri, l'altezza massima prevista dal cartiglio, che sono 4 piani, e un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,83. Allora, qui il lotto, la dimensione del lotto è di 960 metri quadri circa, che consente quindi per indice circa 798 metri quadri di superficie utile netta. A questi si aggiungono i 150 metri quadri di superficie utile lorda che derivano dal credito, che sono pari a circa 125 metri quadri di superficie utile netta. Quindi complessivamente abbiamo un edificio che avrà 922 metri quadri di superficie utile netta. Questa volta il credito a terra, realizzando un piano in più rispetto ai 4 piani ammessi dal piano regolatore, rispettando però il limite di altezza dei 15 metri. quindi un piano in più ma nel rispetto dell'altezza dei 15 metri. Il credito deriva, come vi ho detto prima, sempre dalla concessione convenzionata del Follone, la scheda 2 del 2016. Si realizza, scusate che non ho scorso le diapositive, questa era l'area vista dall'alto, questa è la sintesi che vi ho già raccontato, dei limiti del piano regolatore, questa è la planimetria dello stato di partenza, quindi del lotto vuoto, abbiamo un piano interrato, 5 piani fuori terra a destinazione appunto residenziale, 9 alloggi, l'accesso avviene dalla via Cavour. Crediti che atterrano sono 150 metri quadri di superficie utile lorda, pari appunto a circa 124 di superficie utile netta, rispettando questa volta i 15 metri di altezza del piano regolatore, nonostante il piano aggiuntivo. La forma dell'edificio è un po' particolare ed è questa. Questi sono i prospetti e questo colore mattone previsto per le facciate. Alcune viste, questa dalla via Cavour che si intravede dietro, dalla via, non mi ricordo il nome della via, Albert, perfetto, grazie. Queste le viste interne. Anche qui direi che abbiamo scorso un po' le questioni che ci interessano relativamente ai crediti. Quindi avrei concluso, insomma.
Grazie ingegnere, scusi ma comunico subito così non me ne dimentico, ore 19.53, saliamo 27 visto che è entrato il consigliere Chiesa. Detto ciò, ci sono domande, consigliere Zenatti e poi consigliere Chemotti, prego.
Mi sembrava, come dire, poco rispettoso di questa delibera non dire qualche cosa, non domandare qualche cosa. Ecco, io volevo chiedere questo, cioè i crediti si formano ovviamente perché un privato rinuncia a un'edificazione. E il privato è, come dire, non vi sono limiti a che il privato possa rinunciare e costituirsi dei crediti oppure no, non ci sono limiti. Sì, ma comunque...
No, ci sono come limiti, nel senso che, allora, il tema dei crediti edilizi è un tema che è stato introdotto nella pianificazione urbanistica per far fronte a questioni che derivavano da, come dire, una pianificazione previgente, giustamente, che diceva, che collocava una capacità edificatoria in un'area, quindi una pianificazione che è stata consentita dal Consiglio Comunale, quindi approvata dal Civico Consesso, ma che per diverse ragioni, che possono essere esterne, l'approvazione da parte della provincia della nuova carta di sintesi della pericolosità geologica, che rivede i limiti delle zone di rischio, e questo è successo e succede ancora in Val di Riva, dove ci sono delle zone di completamente, che sono in zona P4 rossa esondazione, sono state, io ero qui da qualche mese, delle trattative, il tentativo di riconoscere il credito, no, assolutamente no, insomma il privato ha fatto la scelta di mantenere in essere la propria area edificabile, pur sapendo che in quel momento lì non avrebbe potuto edificare nulla, perché con la zona rossa P4 di esondazione tu non puoi ottenere il titolo di edilizio, però per farla breve, senza entrare nel caso specifico, che in quel caso verrà risolta con la realizzazione del tomo idraulico e quindi poi da un declassamento del rischio idrogeologico, conseguente alla realizzazione della difesa idraulica. In altri casi invece succede che, o per ragioni anche, come dire, legate a scelte pianificatorie che poi la politica ha portato sul piano regolatore, tipo il Follone, che ha visto la rinuncia di fatto della possibilità di intervento in tutti quei metri cubi che erano previsti dal PRG. Quindi sono diverse le ragioni per i quali attraverso, è uno strumento che in qualche modo, consentitelo, lo dico, anche ovvia agli errori, no, della pianificazione. Quindi elementi esterni ma anche elementi interni, cambi di sensibilità politica, cambi di sensibilità pianificatoria rispetto ad una determinata area. Quindi non è così immediato il ricorso, non è che basta uno dire no guarda io non voglio costruire. Ti faccio esempio quello che è capitato nel recente passato, che ho seguito io come assessorato, il caso della lottizzazione di Campolongo. Lottizzazione di Campolongo, una storia infinita. Lottizzazioni mai approvate, tutto intorno poi il paese che si compone, quindi impossibilità di accedere con una strada adeguata, la carta di sintesi della pericolosità che cambia i livelli di rischio e una zona la esclude automaticamente, quindi lì un'edificabilità che era pari a 1000 poi si traduce in crediti edilizi non con in scala 1, non con una tradizione a coefficiente 1, non è che 1000 metri quadrati di quell'edificabilità lì valgono 1000 metri quadrati di credito ovunque. C'è un'operazione fatta dagli uffici che fa sì che a fronte di 1000 metri quadrati di edificato poi tu possa costruire, possa in qualche modo acquisire un credito di 300 metri quadrati, capito? Quindi non è, perché poi alla fine cosa succede? Non tutta l'edificabilità ha lo stesso valore se messa in posti diversi del territorio. Cioè i 150 metri quadrati di Sun Lee non hanno lo stesso valore di un atterraggio di crediti che può essere magari a Noriglio piuttosto che al Moietto piuttosto che da un'altra parte. È per quello che c'è anche una riparametrazione della quantificazione del credito rispetto all'indice che l'ha generato, no? Quindi non è immediato e devo dire la verità che se non è il comune che a fronte di una come Campolongo avvia una trattativa, difficilmente il privato che è proprietario di un'area viene da te e ti dice guarda io l'area non la voglio più, riconoscimi un credito. È più facile invece che il privato venga e dice io l'area non la voglio più, toglimela proprio, articolo 45,4 della legge 15, che ti consente lo stralcio di edificabilità con vincolo decennale, cosa che in passato è stata già affrontata in consiglio comunale.
Cerca Motte.
Volevo sapere se ci sono state osservazioni di natura estetica da parte della commissione edilizia, vista la scelta particolare anche del materiale di facciata, ma anche proprio delle forme. Grazie.
Ti posso rispondere io perché presidente della commissione edilizia. E, devo dire la verità, è stata fatta, il progetto non è un progetto che è andato liscio al primo momento, ma che non ha neanche subito delle grosse variazioni rispetto a, come dire, alla prima ipotesi progettuale presentata in Commissione Edilizia. E adesso non ricordo bene il dibattito in Commissione, però il posizionamento di questo edificio non in prima linea, no, rispetto al contesto di Via Cavour Via Alber, che è caratterizzato di edifici che hanno comunque una massa molto molto pronunciata, no? Rispetto ad altri che invece hanno parapetti magari trasparenti, insomma quelli più, di più recente costruzione, ha in qualche modo accolto la presenza di questo edificio che assume una forma che si adatta molto alla forma del lotto e ai limiti del lotto, alle distanze dagli edifici che ci sono intorno, eccetera. Io credo che qui lo posso dire che il lavoro più grosso l'ha fatto il piano regolatore quando in un tessuto saturo ha riconosciuto un'area di completamento in mezzo. E in un giardino storico di una villa, di una casa dell'Ottocento e dei primi del Novecento. E questo non vado a credere, il se, il ma, il forse, insomma, sappiamo cosa sono, insomma, non valgo niente. Però è evidente che in quel contesto lì un'area di completamento ti dà anche la possibilità di lavorare con una certa libertà anche insediativa e compositiva. Dal punto di vista estetico, credo che la scelta che sia stata fatta di come dire, garantire un parapetto pieno, delle mascherature, cioè al di là della forma molto, come dire, organica, no? Con queste forme rotonde che poi alla fine, se voi vedete la pianta, non so se si vede, la pianta è molto regolare in realtà, sono poi le forme dei balconi che danno questa forma un po' più, come dire, un po' più morbida. In realtà è stata accolta anche rispetto all'uso dei materiali, cioè alla continuità con la facciata del parapetto, cioè è sì una forma particolare, però non è eccessiva nel dettaglio, è molto semplice in realtà e quindi avere queste forme così e questa, poter essere traguardata all'interno, all'interno, che queste si vedono bene, no? Ecco, questo punto di vista è un punto di vista progettuale che non è reale. Se torniamo su quelli due di prima, probabilmente, ecco, questo è quello che si vedrà da via Albert, probabilmente, sì, e questo è quello che si vede da via Cavour. Immagino che se uno è concentrato alla guida, quell'edificio non lo vede proprio. Ma questo non vuol dire che dal momento che non lo vede va bene tutto. È un contesto però che, se vediamo anche rispetto ai colori, le tinte, richiama alcuni edifici che sono sui fronti principali. E la scelta anche di questa facciata molto compatta in realtà non è, voglio dire, così estranea. Poi certo, poi l'architetto ha fatto questa scelta con la committenza di andare a caratterizzare questo edificio con un'unica tinta cromatica, senza differenziare i pieni e vuoti, senza differenziare l'attacco a terra, senza differenziare il coronamento, ma questa è una scelta progettuale.
Ci sono altre domande? Cioè, Germini ha fatto un intervento globale, vero? Ok, se non ci sono altre domande, a questo punto discussione, interventi. Consigliere Chemoti, a lei.
No, velocissimo, solo per far presente che comunque la commissione edilizia è intervenuta, sì, su un tema secondo me importante, che è quello dell'accesso a via Cavour, perché effettivamente, essendoci un accesso prossimo al semaforo, di fatto 90 gradi, c'è un dettaglio non banale che è stato preso in considerazione, secondo me, con una soluzione che ci è stata rappresentata in commissione valida. No, è per dire che, insomma, noi poco possiamo dire sui crediti edilizi, cioè abbiamo poco spazio di come consiglio comunale. Sì, come giustamente diceva la Presidente di commissione, alla fine si tratta di viabilità. In questo caso il nocciolo era già stato affrontato dalla commissione edilizia, che era quella dell'ingresso su via Cavour, con una soluzione, credo, semaforica, giusto? Che credo sia opportuno anche presentare all'Aula, ma senza perderci troppo tempo. Grazie.
Grazie, consigliere. Assessore?
Sì, se posso, visto che è stata considerata e tirata in ballo la questione. Allora, primo, sui crediti edilizi abbiamo poco da dire. Sì, qua si parla di 150 metri quadrati, cioè al posto di 7 appartamenti e mezzo, uno ne fa 9. Quindi, in sostanza, quell'intervento non cambia. Non cambia neanche come carico urbanistico sulla zona. Importante, io non l'avrei accennato perché è un tema più edilizio e non di credito, però il tema degli accessi è un tema che invece è stato dibattuto molto pesantemente in commissione. La scelta che si è arrivati e che ha trovato anche un po' un parere favorevole da parte dell'ufficio viabilità è quello di un arretramento del cancello, l'obbligo di avere l'impianto semaforico, un impianto semaforico che garantisce sostanzialmente la precedenza a chi entra rispetto a chi esce, in modo tale da evitare l'incolonnamento ovviamente di ingresso quando uno sale da via Cavour, perché la prossimità dell'ingresso rispetto al semaforo di via Cavour è tale che questa cosa, insomma, l'abbiamo evidenziata fin dalle prime battute e sappiamo anche quanto è sotto stress quell'incrocio rispetto ai volumi di traffico. È l'incrocio più trafficato sostanzialmente dopo quello di Sant'Ilario e quindi probabilmente questo è. Si è trovata un giusto compromesso per salvaguardare anche un po' la continuità del fronte su via Cavour, però allo stesso tempo garantire. Un altro elemento che è stato messo come prescrittivo è quello dell'obbligo di svolta a destra in uscita. Insomma, lì, chiaro, bisogna avere il pianton del vigile tutte le mattine, però, o quei paletti, insomma, vediamo, insomma. Comunque anche questo è un elemento in prescrizione.
Grazie, assessore. Dichiarazione. Domanda o dichiarazione? Domanda, prego.
Grazie Presidente. No, io credo che questo l'atterraggio di questi crediti edilizi in questa zona è abbastanza preoccupante, anche perché parliamo di un credito edilizio che non va sull'ampliamento ma va in altezza, dove si dà l'opportunità di fare un piano in più. Di conseguenza tutte le case che sono lì intorno, gli edifici che sono intorno, sono di 4 piani, anche perché in quella zona sono di 4 piani e dunque col credito edilizio si dà l'opportunità di sopraelevarsi, anche rispettando i 15 metri. Questo è quello che mi sembra d'aver percepito. E io credo che in quella zona, all'interno, che andare a fare un'edificazione in quella zona lì è abbastanza complessa. Io credo che non so come mai sia rimasto nel PRG quella parte lì e in quella zona edificabile, proprio anche in quel, perché era un parco fondamentalmente. E colgo anche l'occasione magari per chiedere all'assessore se i confinanti hanno fatto delle osservazioni nel merito, perché il fatto di avere una casa così abbastanza vicina a molti edifici sicuramente non è che gli è tan contenti, quelli che saranno lì, no, non saranno tanto contenti, abituati a vedere un parco, dopo vedersi un edificio così, oltretutto con un piano in più, io credo che fondamentalmente qualche preoccupazione da parte di chi vive in quella zona ci sia.
Se posso rispondere brevissimamente, il promotore, senza fare nomi, è proprietario di una delle case che prospettano. Se ho capito, l'altra rispetta la distanza degli edifici. Cioè non portiamo un corpo estraneo di un soggetto estraneo. Il promotore dell'iniziativa è il proprietario del giardino che fa riferimento alla casa che gli sta davanti. È anche proprietario dell'area fabbricabile.
Ci sono... Qualcuno la chiede... Consigliere Chiesa, un attimo, allora 20:07, sempre per tenere la verbalizzazione corretta, entra il consigliere Lui, per cui siamo in 28. Consigliere Chiesa, lei.
No, ancora più sintetico di chi mi ha preceduto. Molto semplicemente, ormai non lo ripetiamo più, sappiamo che questo è uno strumento che ovviamente va a incidere sulla città. L'unica cosa che, come è stato già detto, l'amministrazione attraverso le sue commissioni pone un'attenzione su quelle che sono le criticità, e mi sembra che questa sera siano già state evidenziate effettivamente, alle quali effettivamente sono già anche stati posti diciamo rimedi, o meglio soluzioni, se non immediate sicuramente in modo costruttivo, per porre poi quelle che sono le migliori condizioni per calare sulla città un edificio del genere, che, come ovviamente per chi è nelle vicinanze, magari di buon auspicio non accettato. Lo dico, ma perché ne sono stato anch'io un esempio. Ormai pensavo che lo citasse Angeli, ma lo faccio io questa sera, nel senso che effettivamente quando si è limitrofo a una villetta e il giorno dopo, diciamo così nei tempi stretti, si è di fronte invece a queste possibilità, ancora una volta di privati, quindi di promotori, come si diceva prima, un'amministrazione in realtà ha poco spazio di movimento, insomma, deve solo fare attenzione e porre le attenzioni dovute, e mi sembra che questa sera effettivamente, come anche precedentemente, l'abbia sempre svolto, insomma, ci mancherebbe. Quindi andiamo avanti, ci pensa sempre un discorso di risparmiare quello che è il tessuto urbano e di svilupparlo poi in altezza, cioè vediamo i lati positivi, insomma, come sempre, e quindi era solo questo il mio intervento storico, ormai anche perché, ripeto, sui crediti edilizi c'è veramente poco da aggiungere. Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Angeli, su questa dell'intervento? Ok. Allora, se non ci sono altri interventi, se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione. Allora, siamo in realtà 27. Sì, sì, perché la sindaca è uscita temporaneamente. Allora, voti favorevoli? Penso 26. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Il consigliere Angeli, per cui anche la delibera numerata sull'ordine del giorno come la delibera 4 viene approvata, quindi passiamo alla delibera numero 5. Passo direttamente la parola all'ingegnera. Prego.
Sì, allora il punto 5 riguarda la convenzione urbanistica per il trasferimento di 150 metri quadri di crediti edilizi sulla PED 272/3 e questa volta siamo in comune catastale di Sacco. L'edificio è questo. Qui la mappa catastale che lo identifica. Via Unione. E per il piano regolatore siamo ancora in un tessuto B3, tessuto saturo da ristrutturare, normato dall'articolo 58 del piano regolatore. E qui è già stato rilasciato un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell'edificio, rilasciato a dicembre del 2024, 19 dicembre 2024, e la domanda di atterraggio dei crediti edilizi è stata fatta nell'ambito di una variante, quindi nel frattempo è cambiata la proprietà di questo immobile, il nuovo proprietario chiede la variante per far atterrare appunto oltre a quanto già messo dal piano regolatore che veniva utilizzato nel permesso di costruire già rilasciato, anche in questo caso il credito edilizio a terra realizzando il quinto piano nel rispetto dell'altezza imposta per i quattro piani, quindi anche questa volta qui il limite di altezza è 15 metri. Originariamente il progetto, allora questa è la vista aerea più o meno dell'area, queste qua le nozioni che vi ho appena dato, anche qui l'articolo 58 che abbiamo già visto nella prima delibera consente, quindi quello che consente il piano regolatore è la demolizione dell'edificio e la riproposizione della superficie di sedime, sebbene anche con una forma diversa ma nei limiti dei metri quadri del sedime, consente di proporli sui quattro piani ammessi dal piano regolatore, in più l'aumento del 20%. Fino a questo era quello che prevedeva il permesso di costruire già rilasciato. Con la variante di cui ci occupiamo si propone l'atterraggio dei 150 metri quadri di superficie utile lorda. Questa era la planimetria del progetto autorizzato. I crediti derivano sempre dalla scheda del follone. Adesso atterrano appunto per la realizzazione del quinto piano nel rispetto appunto dei 15 metri. E con la variante quello che succede è anche un po' una rivisitazione dei prospetti rispetto allo stato autorizzato. Questi sono quelli che vengono proposti adesso e l'immagine la vista tridimensionale insomma di quello che sarà l'esito di questo intervento è sintetizzata in queste tre immagini. Complessivamente l'edificio, allora, inizialmente si aveva una superficie del sedime di 207 metri quadri che viene proposta quindi sui quattro piani per 703 metri quadri di SUN, ai quali aggiungendo quella dei crediti si va a un totale di 814, 9 sono gli appartamenti e con un piano interrato per i parcheggi insomma e le cantine. Anche qui il progetto è già stato visto dalla Commissione Edilizia nel mese di luglio e dalla Commissione Urbanistica nella seduta di settembre. Credo di aver concluso.
Grazie di nuovo, ingegnere Girardelli. Domanda tecnica, prego, consigliere Chiesa.
Domando, scusa, eventualmente se l'avessero già fatta in precedenza. La classica domanda che si pone: i crediti edilizi provengono tutti, i casi presi in esame questa sera provengono tutti dallo stesso lotto, non so come dire, dallo stesso, grazie. Scusi, e eventualmente quanti ne rimangono?
Ripeto volentieri se non è un problema. Allora, considerate tutte e tre le delibere, queste qui che arrivano tutte e tre dalla scheda del Follone, dei totali previsti inizialmente 2.970, ne sono stati utilizzati 1.545, ne mancano 1.425 e scadenza ottobre 26.
Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. No, volevo fare due considerazioni. Anche qua questo credito edilizio che è in attesa e dunque l'opportunità di andare sopra di un piano. Ma vorrei, non so se l'assessore magari è a conoscenza o sì, non so. Il dubbio è che in quella zona, non vorrei, quando abbiamo preso in mano il PRG, non mi ricordo in che anno, è per quello che forse non vorrei sbagliarmi, c'è stato un cambio di destinazione proprio di quell'edificio, perché prima era un edificio che era artigianale, industriale, non so, mi sembra che facevano la grappa, non vorrei, perché era del Galvani. È stato fatto un cambio di destinazione, una richiesta di cambio di destinazione. Io mi ricordo allora che in commissione urbanistica avevamo dei dubbi se rilasciarla o non rilasciarla. In effetti erano di quelle osservazioni che sono rimaste di quelle richieste rimaste in sospese. Poi abbiamo dato l'opportunità, la trasformazione da commerciale, non lo so com'è, a edificabile. Quello che mi fa specie è che adesso questo, oltretutto che ha questa opportunità di realizzare degli alloggi, un edificio residenziale, l'aumenta il suo volume con i crediti edilizi, cioè questo mi scoccia un po', se devo essere sincero, perché no, perché fondamentalmente a suo tempo avevamo detto no, non lo facciamo residenziale perché altrimenti già quella zona è abbastanza satura, perché parliamo in tutta quella zona, perché stiamo parlando dell'interno di via Pasubio che lì ci sono proprio diversi edifici. Ed era una di quelle preoccupazioni che fondamentalmente erano allora, che erano venute fuori allora, scaturite allora in commissione urbanistica. Io ho questo ricordo, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che è proprio quella zona lì, perché non si voleva proprio dare l'opportunità di edificare in maniera così massiccia in quella zona, perché tutta quella parte lì, che mi ricordo era la campagna fra il resto dell'Aste, perché vivevo in quella zona e in che hanno fatto tutte le costruzioni lungo la via Pasubio. Ecco, non lo so se mi ricordo bene oppure no. Grazie.
Sì, prego.
Sì, io non ho memoria della variante urbanistica che ha riguardato quest'area, però insomma ne abbiamo parlato l'altra sera quando abbiamo parlato della Merloni Sud, cioè Rovereto era disseminato di attività artigianali, produttive in ogni angolo, e questa probabilmente è una di quelle che poi a fine vita è stata accolta come cambio di destinazione urbanistica da commerciale o produttivo, artigianale a residenziale. Prima eravamo in via Albert però, e vi ricordate che non era un argomento di stasera, ma uno di quei due edifici che sono in fase di costruzione, lì c'era addirittura un insediamento produttivo che faceva le limette, quelle per tagliare le capsule delle siringhe, dei contenuti delle siringhe. Per dire che cosa? Sì, anche lì c'era un'attività produttiva che a un certo punto gli è andato un cambio di destinazione residenziale. Anche al Follone c'era un'attività produttiva, con una bella ciminiera che a un certo punto cade improvvisamente al suolo. Insomma, la città cambia, l'abbiamo detto, i piani regolatori cercano di interpretare questo cambiamento. Ora, lì in mezzo, insomma, lì l'unico, come dire, piccolo problema è che siamo a confine di due destinazioni urbanistiche, per cui in realtà lì in mezzo sono stati costretti a tenere l'edificio tutto spostato da una parte proprio per questo limite di destinazione prevista dal piano regolatore, perché altrimenti magari potevano anche accomodarlo un po' meglio in mezzo al lotto. Però queste sono questioni che riguardano più la progettazione, non i crediti. Non ho aggiunto nulla alla domanda, probabilmente non ho neanche dato una risposta. Dico che sono processi dei quali le città si fanno carico attraverso gli strumenti di pianificazione. Ecco, importante non sballare poi con quelle che sono le quantità in gioco in questi cambi di destinazione, no? Dove, perché allora lì si rischia un po' di far saltare un po' il... Però come vediamo lì il tessuto è effettivamente molto molto saturo, in trasparenza ci vedono sotto il sagome degli edifici esistenti, e riconosciamo due epoche distinte di edificazione della via Pasubio, quella iniziale, quando è stata tracciata la strada, con quelle casette piccole, bene o male tutte di forma quadrata, e guardiamo le rotizzazioni all'interno, fatte sul fine degli anni 80, primi anni 90, come hanno aumentato la densità edilizia. Ecco, rispetto a quell'intervento che c'è lì dietro, quello che facciamo noi oggi, è nulla a confronto, anche considerando il credito che va a cadere in quella zona lì. Non è per polemica, ma perché, insomma, anche poi guardando dall'alto gli esiti delle pianificazioni si comprendono anche le diverse epoche. Ecco, io credo che dell'epoca dei crediti edilizi riconosceremo invece le situazioni in cui il credito edilizio, l'abbiamo detto in passato, si assommava con i bonus, quelli per la sostenibilità energetica, via Jacopino, altre situazioni, no? Dove effettivamente l'uno più uno non ha dato due, ma ha dato qualcosa di più, e lì probabilmente nell'omogeneità del tessuto insediativo qualche segno lo riconosceremo anche in futuro. Per quello che vediamo oggi, se devo mettere insieme i tre interventi che abbiamo visto oggi, è vero, diceva la villetta con la piscina, sì, la villetta con la piscina di via Albert, però tutto intorno case a 4-5 piani. La villetta con la piscina, una sorta, come dire, di residuato di una borghesia che probabilmente non esiste più o non si rappresenta più attraverso l'architettura, se mi permettete, perché effettivamente quella era una casa singola con la piscina in pieno centro, voglio dire, forse l'unica rimasta. No, ma non lo dico come critica, lo dico come, cioè, è un fatto anche qua. No, appunto, la piscina abbiamo fatta lì perché ne era un'altra prima. No, quella più avanti uguale, ecco, insomma, non credo che questi interventi un giorno li guarderemo dicendo guarda lì gli interventi dei crediti edilizi. Credo che avranno, se non altro, la prerogativa di andare a, come dire, a tenersi assieme al paesaggio urbano, ecco. In altri casi sì, io credo che li riconosceremo, quelli che ho detto prima, ad altri, proprio per questa sommatoria di strumenti che ha in qualche modo gonfiato un po' la densità edilizia. Io non sento questo rischio.
Consigliere Chiesa, prego.
Sì, scusate, stasera mi sento abbastanza ispirato, al di fuori di... che non conosco la materia, questo è bello. No, ma colgo l'occasione dell'ultimo intervento dell'assessore / vice sindaco, perché giustamente l'ha espresso. Mi permetto di dire che proprio in quest'ultimo caso, conoscendo un po' il luogo e le circostanze, forse anche le persone, ci sta proprio una piccola villetta a due piani a nord della costruzione di oggi, che i 15 metri che si troverà a sud in costruzione è quello che dicevo prima. Purtroppo avrà poco da fare, ma si capisce che non la ricorderemo come l'intervento dei crediti edilizi a 5 piani. Sì, 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 sì. a 4. Sì, sì, però per dire la villetta a due piani, anche lì c'è, rimane. Grazie, scusa.
Ci sono altre domande? Domanda? O... Se non ci sono altre domande, apro agli interventi. Quindi non ci sono domande, ci sono interventi, consigliere Zenatti, discussione, quindi apro lei.
Sì, grazie Presidente, vi dico subito che non sono ispirato, quindi e nemmeno mi sorprenderò. Però secondo me questo dibattito, che magari, visto anche il lavoro che dobbiamo fare oggi, come dire, dedichiamo qualche riflessione in più, no? Non utile nell'immediato, no? Nell'approvazione anche di questa delibera, perché siamo tutto sommato obbligati, no? Cioè, nel senso, c'è un diritto palese, il rispetto delle norme, e quindi, come dire, anche se volessimo non potremmo certo fare altrimenti. Quello che però mi viene da dire, soprattutto come messaggio pro futuro, è che secondo me, come dire, non credo che noi sbagliamo, no? Perché la saturazione delle aree non completate può essere positiva e nel contempo risparmiare il consumo di suolo in altre aree, no? E quindi è un po' un cane che si morde la coda. E quindi quello che però io, come dire, mi affido alla vostra comprensione e, come dire, sopportazione, nel senso che dico un pensiero che certamente qui abbiamo architetti, abbiamo ingegneri, e quindi voglio dire, lo dico invece come persona che vede la città e che la vorrebbe magari, come dire, che innestasse un processo anche diverso. Cioè, io credo che il vivere, ma mi affido alla vostra comprensione, ripeto, e alla vostra sopportazione, non credo che nel futuro coloro che decidono di venire a abitare in una cittadina scelgano dove abitare in una situazione uniforme in altre 100 cittadine. Cioè, se io devo vivere in un palazzo di 5 piani, tutto sommato squadrato, tutto sommato servito mediamente, vivere a Rovereto, a Bussolengo, in periferia a Verona o a Vipiteno, per dire, insomma, no? Ecco, allora, qual è, secondo me, l'input, che però, ripeto, voi architetti vi consento di sorridere a questa mia riflessione, secondo me sarebbe importante stimolare l'utilizzo, il riutilizzo del centro storico, perché lì, come dire, c'è la differenza abitare in via della Terra a Rovereto piuttosto che in piazza Erbe a Verona. Parlo di persone che hanno facoltà e disponibilità economiche per piazza delle Erbe a Verona. E allora mi domando, ma me lo domando per gli amministratori futuri, che mettendoci mano al PRG, rispettando la legge, rispettando i diritti acquisiti, tutto quello che volete, si metta in campo degli accorgimenti per cui si spinge a riutilizzare il centro storico, nel senso che qualcuno potrebbe dirmi sì, ma costa di più. Certo, lo capisco anch'io, però credo che anche nelle palazzine nuove che abbiamo visto oggi, prendere l'ultimo piano, non so se è attico o giù di lì, con la stessa spesa vai anche nel centro storico, voglio dire, no? Ecco, e quindi so che mi avete capito più di quanto io sia capace di esprimere, però credo che il futuro sarà anche soprattutto lì, perché avere tutta una fetta urbanizzata da Ala fino a Trento pressoché uniforme non dà quel sapore dell'abitare in una zona che veramente ti caratterizza e caratterizza la tua vita, che non vuol dire che sia più comoda, che non vuol dire che sia più servita, che non vuol dire che sia più accessibile con l'automobile, ma vuol dire che tu apprezzi proprio quell'angolo di strada, quell'edificio, quella situazione unica. Da questo punto di vista, e concludo veramente, ho letto un bellissimo articolo, credo su Edimburgo, ecco, dove questo concetto è stato sviluppato proprio dalla città, e quindi dicevano così, poi non ho verificato, non ho certo la competenza per poterlo capire in termini tecnici, ma sarebbe bello anche su Rovereto, no? Come dire, il dipinto del Durer che ha raffigurato il centro storico di Rovereto, io quando è comprensibile la possibilità di aumentare il volume anche nel centro storico, no? Poco o tanto, però il sapore di abitare in una casa come l'ha anche raffigurato il Durer, per chi l'apprezza, per chi ne ha le possibilità economiche, tutto quello che volete, perché altrimenti il futuro sarà un abbandono e un recupero quasi impossibile, no? Perché poi è tutto un concatenato, il commercio non esiste più in quelle zone, la viabilità non ne parliamo, la cura e la manutenzione degli altri edifici è uguale, e quindi diventa sempre meno attraente. Ecco, credo che, come dire, così mi avrete perdonato questa digressione, però credo che questo sia un po' l'impegno e lo sforzo innovativo, perché fare palazzi di 5 piani, non dico che sia banale, ma è quasi a fotocopia, no? Cioè, adesso esagero, no? Con la semplificazione, per carità. Quindi il vero punto innovativo dove si vede o si potrà misurare la, perché no, la fantasia, ma anche la genialità dell'amministrazione, è proprio quello di riuscire a innestare un recupero, un riuso, riutilizzo, una ricostruzione del centro storico. Questa è la sfida, secondo me, importante, perché fare le aree di completamento e distruggere utilizzare meglio quel giardino storico che abbiamo visto prima, sono capaci tutti, no? Cioè, uno va lì con la motosega e lo scavatore, ecco, non è, credo non sia proprio quella la città che vogliamo rendere unica. Ecco, per rendere unica l'unicità va solo, diciamo, sul centro storico, non sul resto. Questi sono, vi ho fatto perdere qualche minuto, ma, come dire, è una sensazione che volevo trasmettervi. Grazie.
A lei. Sì, vediamo se ci sono altri interventi. Assessore, se no le do la parola. Consigliere Angeli, assessore, poi le do la parola, ok?
Grazie, Presidente. Ma no, un minuto. Riflettevo su quanto ha detto il consigliere Zenatti, e questo forse è una riflessione che è da un po' che mi frulla nella testa, anche perché va bene il credito edilizio quando lo diamo, che viene dato in altezza, e stranamente con questo credito edilizio dove si va per fare dal quarto si può avere il quinto piano, si arriva al limite dell'altezza che il PRG consente, e quello che purtroppo è che questi edifici nuovi che vengono realizzati non hanno il tetto. No, ce l'hanno piano, non il tetto, no, adesso il tetto per me è quello a falde, non lo so come lo chiama lei architetto, tetto architetto, no? Io credo. No, quello è praticamente, mi sembra che sia una terrazza al posto del tetto, ecco, detto fra noi, ma io credo, non lo so, lei è architetto fra il resto, e io credo che mantenere determinate tradizioni, perché siamo in Trentino, una volta nevicava, adesso forse un po' meno, però il tetto io credo che è anche quello che ci distingue da quelli, come, è come se vai in Alto Adige per esempio e vedi i nuovi edifici a terrasse, cioè non ci stanno. In effetti in determinate zone anche di Rovereto non sembra nemmeno di essere in Trentino, sembra di essere in Sicilia, perché non c'è nessun edificio con il tetto a falde. Ecco, questo. E allora no, intanto che il consigliere Zenati faceva questo intervento, io mi sono collegato a questo, ecco, anche perché il credito edilizio obiettivamente dà l'opportunità per non fare più i tetti a falde, perché bisogna sfruttare quello che è l'altezza degli edifici. Grazie.
Grazie, assessore.
Ma perché è passione per l'argomento, non è voglia, scusate, non voglio far perdere tempo, però sulla riflessione di Zenati mi viene in mente che l'urbanistica è fatta di strumenti, e sono strumenti che devono essere aderenti a, in qualche modo, al contesto nel quale l'urbanistica opera, no? Perché amministrare l'urbanistica è uno dei temi più complessi, nel senso che necessita di strumenti adeguati. E mi viene in mente l'importante intervento fatto di te sulla Valbusa, quando al primi anni 80, adesso non vorrei dire stupidaggini, tolse tutti i proprietari dalla Valbusa che vivevano in condizioni di disagio abitativo e di disagio igienico-sanitario molto forte, i rati, le cose, e li rimise dentro poi tutti a canone. Quello fu uno strumento di riattivazione di residenza nel centro storico, senza stravolgerne poi le caratteristiche. Palazzo di Santa Maria, anche un'operazione di quel tipo. Insomma, voglio dire, quello dietro, Candelberger, no? Sì. Anche quello, insomma, chiaro, oggi credo che prima di tutto il centro storico di Rovereto sia un centro storico abitato, a differenza di aree interne del Trentino dove c'è effettivamente un abbandono dei piccoli nuclei storici, e questo è un dato, perché Rovereto è città, ed è città grazie al suo centro storico, prima di tutto, non è che ha acquisito il titolo di città per l'espansione insediativa degli anni 50, Rovereto è città per un centro storico importante. Ed è un centro storico che è abitato. Io credo che oggi la questione è complessa, perché parcellizzazione della proprietà è tante cose messe insieme. I riferimenti che fa lei ad Edimburgo non so, ma nel mondo anglosassone sono soggetti imprenditoriali che prendono un pezzo di centro storico, lo fanno diventare un'altra cosa, sfruttando l'immagine del Durer, sfruttando l'immagine di... Però l'Italia è un'altra roba. Cioè, noi viviamo in un mondo in dove la proprietà privata è, come dire, è sacra, e all'interno delle singole parcellizzazioni delle proprietà è difficile trovare situazioni. Però abbiamo degli esempi molto virtuosi, penso alla Piazza del Nettuno, un cantiere che è durato molti anni, che però ha restituito un palazzo sicuramente con anche dei dettagli importantissimi, anche di facciata, voglio dire, dove si interviene... Non si riescono a prendere grandi zone e restituirle tutte in blocco, però c'è un continuo attività che tiene la manutenzione del centro storico, e quando lo considera, lo fa sì che questi spazi, questi edifici siano continuamente abitati, utilizzati. Quindi sì, ho capito quello che voleva dire, scalderebbe più il cuore di chi mette insieme idee e cose per favorire altri interventi rispetto al credito in sé, che è un tecnicismo che alza e rende un tetto piatto che non va bene. No, scherzo.
Grazie. Ci sono altri? Consigliere Chemotti, prego.
Grazie, mi inserisco nel dibattito perché mi appassiona. Mi appassiona. No, beh, il discorso del tetto piatto e quindi dell'utilizzo dell'altezza massima credo che sia anche una necessità, come ho detto prima, per una legge che è quella consumo zero di suolo, quindi dove c'è possibilità è anche giusto che si possa andare a sfruttare il massimo sfruttabile, perché comunque è una legge molto limitante da un certo punto di vista, al suo perché il limite. Sì, ma è un appartamento in meno. Per quanto riguarda invece la suggestione del consigliere Zenatti, è una suggestione che mi sento di condividere in pieno. A me piacerebbe, ne avevo anche accennato una volta parlando con l'assessore, così diciamo così, sui corridoi, che si potesse ipotizzare una norma che potesse favorire ristrutturazioni più snelle di centri storici. Sì, ma il problema non è solo una questione economica, è anche una questione di vincoli. Ci sono dei vincoli molto stringenti, sappiamo che il centro storico anche per l'auto è un problema, perché un garage comodo non è difficile recuperarlo all'interno di un centro storico, faccio l'esempio del garage ma non è l'unica cosa, e quindi nel nostro voli pindarici di chi non può di fatto cambiare lo stato delle cose ma vuole immaginare prospettive, anch'io ipotizzo nei miei sogni una legge che possa veramente svoltare, permettere al di là degli aspetti economici anche degli aspetti di praticità di dare di nuovo vita e appetibilità a ristrutturazioni in centro storico, cosa che adesso non lo è proprio per le comodità che dà un condominio standard. Un condominio standard ha il suo garage, ha le sue belle cantine comode, accessibili, facili anche per auto purtroppo sempre più grandi e ingombranti, perché laddove una volta si entrava una 500, una 600, adesso deve entrarci un SUV e le persone che ci entrano dentro sono le stesse, cioè in un SUV ci stanno 5 persone come ce ne stavano, magari anche meno, come ce ne stavano nella 500, però la 500 la infilavi dappertutto, il SUV no, e quindi il centro storico, gioco forza, diventa molto limitante. E quindi a me invece piacerebbe immaginare una norma, quale che sia, che facilitasse una revisione anche degli edifici storici, e non me ne vogliano i cultori della storicità dell'edificio stesso. Grazie.
A lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, non vedo quindi richieste, dichiarazione di voto. No, dico adesso, se non ci sono dichiarazioni di voto, aggiorno l'aula, 20:27 è entrato il consigliere Gamberoni, quindi siamo 29, visto, casomai sede di voto siamo 28. Dichiarazioni di voto non ce ne sono, passiamo alla votazione, in aula siamo in 28, è uscito il consigliere Farinati, sì, temporaneamente. Quindi, voti favorevoli. Mi verrebbe da dire 27, eh? Voti contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Consigliere Angeli. Allora, consiglieri, abbiamo finito le delibere, apriamo la parte delle mozioni. Se siete d'accordo, farei il break adesso, eh? Un quarto d'ora. Ecco, nel frattempo vi ricordo che abbiamo deciso che se qualche proponente decide di non trattare non viene messo in coda, quindi io farò, appena riprendiamo i lavori, chiederò in ordine, chi decide di non trattarla non perde il diritto, manterrà la posizione per il prossimo Consiglio Comunale. Ci vediamo fra un quarto d'ora. Allora, dobbiamo attendere perché non abbiamo un numero legale in aula. Allora, 1, 2, 3. No, se ne parla neanche. Ok, allora riprendiamo i lavori. Anche perché penso che durante il dibattito ci saranno, ripristiniamo il numero di partenza. Allora, le mozioni che sono all'ordine del giorno sono la prima per cronologia con proponenti Zenatti, Piccini e Dapor, costituzione di una società a totale controllo pubblico per la gestione del ciclo idrico. Consigliere Zenatti, la vuol presentare o la teniamo in stand-by? No, le do il microfono anche perché qualcuno mi dice che sta passando un anno, quindi voglio che risulti che è una scelta voluta. Prego, consigliere.
Sì, volentieri, Presidente. Sì, come avevo già detto magari tempo fa, noi siamo sempre pronti per discutere questa mozione, però credo che il tema, almeno per quanto ci riguarda, è molto importante, che merita una riflessione, come dire, diciamo a capigruppo, in via, come dire, informale, eccetera, per capire essenzialmente se vi è una possibilità di concordare qualche cosa su questa mozione oppure no. Perché se, come dire, ecco, già sapere se uno sforzo di, come dire, di condivisione può avere il motivo per farlo, no? E vale la pena fare questo sforzo, allora, come dire, ci si sforza si prova a mettere a posto un po' le cose e a trovare una quadra sulla mozione presentata. Viceversa, se proprio non ce n'è, ecco, quindi avremo piacere di avere un confronto e anche una risposta definitiva, se si può avere, su questo tema, perché questo vale la pena, secondo me e secondo noi, insomma, ecco. Quindi non è come la responsabilità della Presidenza se non si discute questa mozione, è responsabilità nostra, perché crediamo sia serio, visto il tema, provare a sperimentare un confronto che poi possa magari portare a una condivisione totale, parziale, con accomodamenti, con modifiche. Ecco, la cosa più semplice sarebbe discuterla e poi come va. Non ci sembra serio farlo in questo modo, insomma. Ecco.
Grazie, consigliere. Quindi stiamo pian pianino, comunque abbiamo ripreso che avevamo il numero legale, eravamo 19, adesso vedo che pian pianino stiamo rientrando in aula. Il discorso chiaro, quindi rimane in trattazione. Passo quindi al numero 2, proponente la consigliera Martinelli, inquinamento da FAS, azioni per tutelare la salute e l'ambiente. La vogliamo trattare, consigliera?
Sì, la vogliamo trattare.
Mi permetta un piccolo refresh, non per fare. Allora, le mozioni sono strutturate in base al nostro regolamento, che chi la propone ha 20 minuti per presentarla. Sono previsti poi degli interventi dai vari consiglieri, anche qui due interventi comunque sommati non oltre i 15 minuti. Da parte della sindaca, della giunta, anche lì ci sono interventi, questa volta illimitati come numero, ma totale non più di 15 minuti, poi è prevista una replica di 10 minuti a chiusura del dibattito da parte proponente e casomai una controreplica anche da parte dei banchi della Giunta. Finiamo qui, poi se ci sono emendamenti andiamo a a rivedere, perché sennò ci carichiamo un pochino. Quindi consigliera, prego, lei ha i suoi 20 minuti per presentare la mozione. A lei.
Buonasera, è un po' di tempo che questa mozione attende e sono contenta anche che non sia in tarda serata che la discutiamo. Presentiamo questa mozione come AVS, che non riguarda un problema astratto o lontano, ma una minaccia invisibile e reale che tocca direttamente la salute di noi cittadini e la qualità del nostro ambiente, la contaminazione da PFAS. I PFAS sono oltre 4.700 composti chimici, noti come inquinanti eterni, a causa della loro estrema persistenza. Non si degradano e sono ovunque, utilizzati nell'industria per la loro resistenza e presenti nei tessuti tecnici impermeabili per la montagna che indossiamo, sulle padelle antiaderenti, negli imballaggi dei cibi, nei cartoni delle pizze da asporto, nei cosmetici, nei materiali quali filo interdentale, tutto ciò che resiste all'acqua e al calore. Sono presenti quindi in moltissimi prodotti di uso quotidiano e finiscono inesorabilmente nelle nostre falde acquifere e nei nostri corsi d'acqua attraverso gli scarichi delle fognature. Perché è urgente agire? I PFAS sono associati a gravi problemi di salute, sono associati a malattie endocrine e oncologiche, a alterazioni riproduttive e hanno un impatto critico sullo sviluppo dei bambini, e come per esempio sono causa di obesità e riducono anche la risposta ai vaccini. E la nostra mozione non intende fare allarmismo, ma intende chiamare a una responsabilità politica di fronte a dati scientifici incontrovertibili. Chiediamo di agire per tutelare il ciclo idrico della città, per quanto possibile a livello comunale. Se la nostra acqua potabile a Rovereto pare per ora conforme, esistono però dei punti nevralgici a Rovereto che veicolano contaminanti nell'Adige e nel nostro ecosistema. La mozione è partita da nostri ragionamenti in seguito ad alcuni episodi di cronaca che hanno evidenziato alcune vulnerabilità locali che non possiamo ignorare. In primis vorrei ricordare l'area ex Gallox in zona industriale, che è un monito permanente. In quel sito abbiamo ereditato un danno storico con contaminazione significativa delle falde acquifere e pensiamo che sia importante monitorare con la massima serietà l'impatto cronico sul nostro sistema idrico sotterraneo e rendere questi dati palesi. Quanti contaminanti sono presenti in quella falda acquifera? È possibile avere dati trasparenti e cosa si intende fare? In secondo luogo vorrei ricordare l'episodio di rilascio di contaminanti nell'Adige a seguito del conferimento di percolato dalla discarica della Mazza al depuratore di Rovereto, che ha rivelato la fragilità strutturale del nostro sistema di depurazione delle acque reflue. E quell'episodio aveva richiamato l'attenzione anche a livello europeo attraverso un'inchiesta sui PFAS del giornale francese Le Monde. E il nostro impianto di trattamento delle acque reflue, nella sua configurazione attuale, non è idoneo a intercettare e trattenere i PFAS né altri tipi di inquinanti prima dello scarico finale. È una vulnerabilità costante, infatti il nostro depuratore raccoglie direttamente le acque reflue della discarica di Rovereto. Noi pensiamo che si debba cercare di interrompere questo circolo vizioso che lega la contaminazione storica alla vulnerabilità del ciclo di gestione dei rifiuti. Il terzo episodio che vorrei ricordare è l'analisi delle acque effettuata da Greenpeace, i dati erano usciti a febbraio, che ha rivelato la presenza di PFAS nelle acque potabili di Trento, La Vis, Riva del Garda, per nominare solo tre città che conosciamo bene. E Greenpeace aveva analizzato le acque cercando dei tipi di PFAS che non vengono cercati, diciamo che non sono all'interno di quelli solitamente ricercati da APA, e aveva anche scelto di analizzare la presenza anche se sopra, diciamo, se non superava i limiti previsti da APA, che sono quelli italiani e sono quelli europei. Quindi la nostra mozione, per chiudere, chiede alla Giunta di adottare un approccio che preveda precauzione, prevenzione e trasparenza. Quindi, come per quanto riguarda la precauzione, vorremmo che la Giunta chiedesse ad APA di rafforzare i limiti stabiliti per legge sui PFAS, come già fatto da molti paesi europei che hanno adottato limiti più bassi rispetto a quelli europei e italiani. Chiediamo quindi di abbassare i minimi normativi e sollecitare l'agenzia provinciale a prevedere l'immediata riduzione di questi limiti di concentrazione ammessi. Chiediamo anche di ampliare il pannello proprio dei PFAS che vengono ricercati, includendo un maggior numero di composti, anche quelli emergenti e anche quelli, e anche PFAS ormai noti come TFA, che ancora a livello europeo non vengono considerati PFAS perché hanno delle caratteristiche un po' diverse, ma nonostante quello dovrebbero essere messi all'interno di questo pannello. E in secondo luogo, secondo un principio di prevenzione, chiediamo l'adozione di protocolli di controllo e monitoraggio industriale, di monitoraggio delle nostre industrie e dei nostri artigiani, più frequenti e più stringenti per intercettare e bloccare eventuali dispersioni di PFAS prima che entrino nelle falde e nei corsi d'acqua. In terzo luogo, rispetto alla trasparenza, chiediamo che i cittadini possano sapere che cosa sta succedendo, e pensiamo che sia importante impegnare l'ente alla pubblicazione regolare e facilmente accessibile di tutti i risultati dei monitoraggi ambientali effettuati, non solo quelli dell'acqua potabile, ma di tutte dei monitoraggi fatti alle falde e le acque superficiali, oltre a quelle potabili. Questa mozione sposta quindi il focus della gestione dall'emergenza alla prevenzione strutturale. Non si tratta di intervenire dopo che i limiti sono stati superati, ma di agire prima, riducendo la presenza di queste sostanze fin dalla fonte. Chiediamo quindi a questo Consiglio di approvare questa mozione, perché pensiamo sia un atto di responsabilità che non solo tutela la salute pubblica oggi, ma garantisce un ambiente più sicuro per le future generazioni di Rovereto. Grazie.
Consigliera, ha fatto tutto il discorso di commento, se per favore legge la mozione.
Non sapevo di doverla leggere, ora la leggo. Eccola qua. Allora, oggetto: inquinamento da PFAS, azioni per tutelare la salute e l'ambiente. Premesso che i PFAS, noti anche come inquinanti eterni, sono sostanze chimiche usate in numerosi processi industriali e prodotti di largo consumo, la campagna Acque senza veleni, condotta da Greenpeace, ha evidenziato la presenza diffusa di PFAS come poli e perifluoroalchilici nell'acqua potabile in tutte le regioni italiane. Queste sostanze, utilizzate in ambito industriale per la loro capacità di rendere le superfici repellenti all'acqua e ai grassi, sono persistenti nell'ambiente e alcune di esse sono state riconosciute come cancerogene. In Italia il problema è emerso con particolare gravità a partire dal 2013 nella zona rossa del Veneto, province di Vicenza, Padova e Verona, dove l'esposizione ai PFAS ha riguardato circa 150.000 persone con potenziali gravi conseguenze sulla salute. Nel frattempo direi che il processo si è anche, la prima fase del processo si è anche conclusa con numerose condanne. Anche nel territorio del comune di Rovereto è stata rilevata la presenza di PFAS. A partire dal 2026 entreranno in vigore in Italia i limiti normativi previsti dalla direttiva europea 2020-2184, ma le più recenti evidenze scientifiche segnalano che tali parametri potrebbero essere inadeguati a garantire una protezione efficace della salute pubblica. Alcuni paesi europei, Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Svezia e la regione belga delle Fiandre, hanno già adottato limiti più stringenti. Greenpeace Italia ha lanciato una petizione per chiedere il divieto di produzione e utilizzo di PFAS e la loro sostituzione con alternative più sicure. L'accesso ad acqua pubblica non contaminata è un diritto essenziale da garantire a tutta la cittadinanza. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale a 1. Sollecitare l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, APPA, a prevedere una comunicazione pubblica periodica, ad esempio semestrale, sugli esiti del monitoraggio della contaminazione da PFAS nel territorio comunale a partire da giugno 2025. Che ormai è passato. Chiedere alla Provincia Autonoma di Trento di valutare la possibilità di adottare limiti alla presenza di PFAS nelle acque potabili più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa europea sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e delle migliori pratiche adottate da altri paesi europei, al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 3. Verificare se sul territorio comunale esistano produzioni artigianali o industriali che potrebbero rappresentare un rischio per la contaminazione ambientale da PFAS e, in caso di riscontro positivo, richiedere ad APPA controlli stringenti e l'attivazione di protocolli specifici.
Grazie, consigliera. Apriamo quindi il dibattito. Chi vuole prendere? Subito. Sindaco, subito lei. Prego.
Sì, mi sento di fare subito un'osservazione perché è importante farla. Allora, rispetto al dispositivo, posta una questione. Naturalmente, come è noto, il Comune di Rovereto non fa controlli, ovviamente, e non ha laboratori per fare gli stessi, quindi ovviamente se ne occupa l'Agenzia per l'Ambiente. La questione però è di questo tipo: noi possiamo ovviamente chiedere, però se uno rispetta i limiti previsti dalla norma è evidente che non è detto che non è possibile riuscire, non è se il limite non viene, diciamo così, non osservato, chiaramente questo comporta una situazione di respingimento, multa, quant'altro, o quello che è previsto dalla normativa. Ma se questo non avviene, ovviamente si risponde alla normativa, che è quella provinciale e quella nazionale. Allora, per cui, ultima cosa, l'ultimo punto, mi preme anche ribadire questo, che non è che si può andare a verificare in zona industriale se i singoli aziende, perché ovviamente quando è che si fa la verifica? Quando sostanzialmente qualcuna di queste aziende esce da quello che gli è consentito fare. Non è che noi possiamo mettere in campo un'azione preventiva dando per scontato che magari qualcuna di queste aziende faccia dei versamenti o si comporti in questi termini, nel senso che non abbiamo lo strumento giuridico per farlo. Per cui io quello che a me premerebbe dire, lo dico con sincerità, noi possiamo anche chiedere queste cose all'APPA. Però voglio dire, da una parte mi sembra anche opportuno non avere un atteggiamento che dia il senso che le aziende sono lì a dover inquinare a prescindere, perché non è così, insomma ci sono anche situazioni in cui ovviamente questo non avviene, ma quello che mi preme dire è che nel dispositivo di quello che viene presentato bisogna stare dentro i parametri di legge, perché è quelli a cui risponde la normativa provinciale e anche quella nazionale. Dopo è chiaro che risponderà ovviamente l'assessore di merito rispetto a questo, però io mi premuro anche di dire che chiedere alla provincia o all'agenzia dell'ambiente un qualcosa che non è previsto significa anche farsi dire che non viene fatto, perché è chiaro che se c'è un parametro di legge quello si osserva. Però non voglio neanche mi permetto di dire che il dispositivo, almeno nella terza parte, dovrebbe a mio avviso essere alleggerito, nel senso che i controlli intesi come permessi vengono fatti a monte, ovviamente, in questi casi, in queste situazioni. Poi succede, ed è vero, ed è successo anche a Rovereto, che si creano queste situazioni, che si sono create queste situazioni, e ovviamente le aziende ne rispondono. Però non si possono fare dei controlli prima ancora perché non abbiamo neanche lo strumento per farlo, come facciamo? Per cui io quello che mi chiedo è anche se in un certo senso il dispositivo non potrebbe essere invogliato a costruire la cultura ovviamente per fare questo, perché sennò io temo che una volta che viene presentato comunque all'agenzia proposta, questo si risolva nella possibilità anche di farle certe cose, per cui io mi atterrei anche a quello che è previsto fare da normativa, da permessi e da quello che in qualche modo comunque è obbligatorio, tenendo alta l'attenzione su una situazione che chiaramente è molto importante, perché a Rovereto abbiamo avuto questo genere di casi già avvenuti, però sarei molto attenta a uscire da un parametro normativo, perché su questo io credo che non abbia molta possibilità di accoglimento in questi termini, come anche non il dare a prescindere la sensazione che comunque ci sia il concetto, cioè il controllo dell'azienda preventivo è un qualcosa che non ha strumento di poter essere fatto, per cui su questo io sarei un po' attenta nella revisione anche e delle tre domande del dispositivo. Questo mi permetto di dirlo, poi possiamo tranquillamente interloquire, lo faccio perché capisco il fine della mozione, che ritengo assolutamente condivisibile, ma nell'operatività della stessa, che poi è quello che noi, che tutto questo dispone di mandare ovviamente una lettera agli attori preposti, a me piacerebbe che poi le cose venissero fatte, se però noi non siamo dentro i parametri che sono quelli ammissibili, ritengo che questo possa avere anche una risposta negativa, per cui mi chiedo di capire bene il fatto che si chieda una cosa che poi su cui noi riusciamo realmente a incidere rispetto al tema. Non so se mi sono spiegata, sono stata un po' confusa nel... Certo, assolutamente.
Rispetto alle aziende che abbiamo nel nostro comune, non si tratta di far controlli preventivi, ma piuttosto controlli regolari e già vengono effettuati, nel senso che comunque APA va a fare dei controlli rispetto alle emissioni delle aziende, quindi penso che quello sia già nella norma. Rispetto ai valori, sì, c'è una richiesta ci sarebbe, se fossimo d'accordo come Consiglio Comunale, la necessità di chiedere ad APA di adottare valori più bassi e di cercare nuovi tipi di inquinanti, cosa che il Trentino può fare perché ha la libertà di scegliere i parametri che vuole. Questi parametri proprio sono stati, per esempio in Veneto, dopo quello che è successo, sono stati adottati parametri più bassi rispetto a quelli nazionali. E quindi insomma anche il Trentino ha la possibilità di adottare parametri diversi, non è una cosa totalmente, diciamo, impossibile. Logico che si tratta di chiedere, come eventualmente comune, gentilmente di considerare questa opzione. So che noi non possiamo deciderlo noi. Mi pare di avere considerato tutte le cose che ho sentito.
Scusi consigliera, il regolamento prevede che ci sia dibattito, poi lei ha i suoi 10 minuti tranquilla, abbiamo perso un po' la mano sul
quindi... No, gli ho dato la parola
No. Quindi adesso seguiamo la linea, anche perché lei giustamente avrà modo di sentire i vari interventi e poi ovviamente farà la replica e ci sarà eventualmente la proposta di adeguare. Consigliere Chemotti. Poi andiamo in ordine, il consigliere Chemotti, poi la consigliera Pozza. Il consigliere Chemotti, a lei.
Grazie. Io leggo il testo del dispositivo e penso che in realtà possano essere senza nessun problema approvati tutti e tre. Non vedo l'evidenza di norma sollevata dalla sindaca. Per quanto riguarda il punto 1... vedo che ci sono delle pubblicazioni già presenti sul sito, bisogna solo verificare se i monitoraggi hanno questa frequenza, quindi qual è la frequenza di monitoraggi, se la frequenza di monitoraggio è tale che consente una pubblicazione sul sito come quella datata ottobre 2024, quindi è passato più di un anno, penso che si possa assolutamente richiedere. Quindi eventualmente, per quanto riguarda il punto 1, dal mio punto di vista, più che il problema della pubblicazione, andrebbe verificata la periodicità del monitoraggio, perché evidentemente se non faccio il monitoraggio non posso pubblicare. E se invece il monitoraggio è continuo, allora si può tranquillamente fare una pubblicazione periodica. Per quanto riguarda il punto 2, assolutamente sì, come già detto, quindi si può fare. E anche per quanto riguarda il punto 3, perché qua si dice di verificare se esistono produzioni industriali che potrebbero rappresentare un rischio. Chi e le aziende che utilizzano dei prodotti potenzialmente inquinanti di fatto lo comunicano o comunque hanno una loro documentazione sulla sicurezza e sul rischio ambientale. Quindi non si tratta di andare a verificare se questi fanno degli sversamenti, quindi se operano diciamo oltre quello che è loro consentito, ma se leggo il testo del dispositivo mi sembra semplicemente di verificare se questi trattano questi PFAS, quindi se è nel loro sistema produttivo previsto l'utilizzo di questi composti, e questo per legge lo devono avere indicato. Quindi non è, io leggo il testo non mi sembra che sia richiesto di andare a verificare se fanno sversamenti, ma semplicemente se utilizzano questi e quindi potenzialmente possono rappresentare un rischio. Io lo interpreto così. Comunque, per quanto mi riguarda, visto il tema, sono assolutamente favorevole a tutti i punti. Mi piacerebbe poter estendere questo tema, perché la domanda d'attualità che ho presentato e che non è stata accolta per giusti limiti regolamentari va sempre in questa direzione qua. Ci sono dei limiti che vengono cambiati, purtroppo in alcuni casi in maniera più restrittiva, dopo che si è scoperto che determinati prodotti sono nocivi, quindi c'è sempre questa estrema fiducia che non facciano male, poi dopo tot anni di esposizione ci si rende conto che forse fanno male e vengono tolti sempre troppo tardi. Cioè il principio di precauzione dal mio punto di vista su determinati prodotti, e sono tanti, è sempre troppo poco, anche sul tema delle radiazioni elettromagnetiche potremmo aprire una parentesi molto lunga. Comunque, restando sul tema in oggetto, per quanto mi riguarda, se interpreto correttamente il dispositivo, credo che siano attuabili tutti e tre e mi vedono tutti e tre favorevoli.
Consigliere Chemotti, il suo intervento di 4:40. Il sindaco mi chiedeva subito una replica, prego.
Replica, un contributo più che una replica. Allora, forse non capisco l'insidia politica, ma non è questo il tema. Allora, nel momento in cui il punto 3 dice verificare se sul territorio comunale esistano produzioni artigianali o industriali che potrebbero rappresentare un rischio per la contaminazione ambientale dei PFAS, io credo che questi dati esistano già. Per cui non è che io vado a dire all'Agenzia per l'Ambiente di verificare se esistono, perché che è non mi sono spiegata in modo preciso, ma questo dato non può non esserci all'oggi, c'è sicuramente dentro l'Agenzia e comunque è quell'ente che ha il compito di eventualmente di verificare. Per cui io non dico di non farlo, dico comunque di non dire una cosa che è già comunque nelle mansioni dell'ente, ma per esempio fare una raccomandazione ulteriore che comunque rafforzi questo concetto, prima cosa. Il secondo punto, dove si fa giustamente riflessione a, e l'ha detto la consigliera poc'anzi, che in Veneto c'è stata una situazione particolare per cui si è deciso di inasprire, ha detto una cosa del genere. Esatto, allora io in una situazione di questo genere, ammesso che questa sia per esempio la proposta piuttosto che la normativa europea, direi si chiede all'Agenzia per l'Ambiente di valutare la possibilità di fare, come fatto in Veneto, una cosa di questo tipo, perché ovviamente non siamo noi che abbiamo questo compito, per cui facciamo riferimento a delle situazioni specifiche e rilevando che ci sono già stati dei casi dove questo è avvenuto e che quindi si chiede di poterlo fare. Perché altrimenti, come dire, sorge anche un po' il dubbio di chi fa cosa, perché oggettivamente la questione è questa: se tu sei dentro un parametro normativo Ma ti rispondono proprio così, o se tu diciamo questi controlli li fai quando devi staccare la tal concessione, la tal carta, la tal situazione, non è che entri a vedere se questi producono PFAS, se qualcuno non ti ha detto che, o se c'è stato uno sversamento. Questo era il ragionamento che facevo. Io quello che dico è che nella sostanza è corretto il ragionamento e la proposta e mi vede assolutamente favorevole, però starei attenta nella formulazione, perché intanto non siamo noi ma sono c'è un ente preposto, e poi proponiamo delle cose che in realtà all'oggi probabilmente non si fanno, immagino, qui in provincia di Trento, ma valutiamo la possibilità che vengano fatte, però si devono esprimere loro dicendo ok, perché noi non abbiamo la possibilità di, questo è il tema. E nel punto 3, che è quello che a me in realtà faceva più nella formulazione riflettere, è quello che ho detto, cioè non è che io verifico a prescindere se sul territorio ci sono, questo evidentemente secondo me è come se si dicesse alla commissione edilizia del comune di Rovereto di verificare quante costruzioni ci sono sul territorio, cioè voglio dire, questi sono dati, almeno che tu non chieda di verificare qualcosa in più rispetto a quello che in qualche modo cioè questo era il senso, ma più che altro la mia conversazione con la consigliera Martinelli per essere sicura di essermi espressa correttamente, perché io non è che non sono d'accordo personalmente su questa cosa, ma sul dispositivo ragionerei con diciamo dei termini meno diretti, ma chiedendo la possibilità di, insomma, in questi termini.
Grazie. Consigliera Pozza.
Grazie Presidente e grazie alla consigliera Martinelli del gruppo AVS per aver portato in discussione questo tema. Sicuramente la mozione solleva un tema delicato che ha a che fare con la salute pubblica e dunque di interesse per ciascuno e ciascuna di noi. Ormai è assodato che ci sono livelli di contaminazione che possono essere pericolosi per il nostro organismo. Oltre alla direttiva citata in mozione e la direttiva del UE 2020-2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre del 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nel 2026 entrerà in vigore il regolamento UE 2024-2462 che vieta alcuni dei PFAS attualmente autorizzati e ne riduce i limiti di ammissibilità per altri, utilizzati nella produzione di calzature, carta per alimenti, cosmetici, prodotti tessili destinati al pubblico e schiuma antincendio. Un passo dunque in avanti, importante, per arginare queste sostanze, ma non sufficienti a risolvere tutti i problemi legati al loro uso. In altre zone d'Italia sono state avviate delle petizioni per convincere il governo italiano a sostenere la proposta di limitazione dei PFAS, chiedendo che il loro uso venga vietato ovunque non sia essenziale e che vengano invece utilizzate alternative più sicure. Ma veniamo a noi e alla mozione consigliare proposta. La prima richiesta contenuta nel dispositivo riguarda una comunicazione periodica da parte di APPA. Aprendo il sito dell'agenzia troviamo già un bollettino quotidiano sulla qualità dell'aria, chiaro, aggiornato e talmente ben strutturato che risulta comprensibile anche a chi, come me o come a tanti di noi, non ha competenze tecniche specifiche. L'indice di qualità dell'aria è semplice ed efficace: buono, discreto, moderato, scadente, pessimo. Del resto, lo stesso sito di APPA nasce con l'obiettivo dichiarato di garantire ai cittadini e alle imprese una rappresentazione chiara e omogenea delle informazioni di cui si ha bisogno. E allora una domanda sorge spontanea: perché, se esiste un bollettino quotidiano sulla qualità dell'aria, non troviamo bollettini altrettanto aggiornati sui monitoraggi ambientali? Perché abbiamo un dettaglio puntuale, preciso sull'aria, ma non sull'acqua? O meglio, qualcosa in realtà c'è. Invitiamo tutte e tutti i presenti ad andare sul sito, troverete un file Excel che con oltre 22.000 righe non aggiornato, perché gli ultimi aggiornamenti sono di agosto 2024 e sono pressoché illeggibili. Insomma, uno strumento che di fatto non consente una vera lettura o comprensione dei dati, o perlomeno non a chi è del settore specifico. Quindi ci chiediamo se come comune potrebbe essere un buon segnale di attenzione all'ambiente e di tutela della salute della cittadinanza quello di richiedere alla PAT di adottare dei limiti più restrittivi rispetto alla presenza dei PFAS nelle acque, anche sulla base delle recenti dimostrazioni scientifiche emerse da numerosi studi di portata internazionale. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Un attimo, assessore. Allora, aveva chiesto parola il consigliere Chemotti, è il secondo intervento, consigliere, se lo gioca subito, prego. Poi assessore Pozzer.
Sì, non ho nulla di particolare da dire, capisco quello che dice la sindaca. Al punto 3, se esistono già queste, mi verrebbe a dire, si può trasformare tranquillamente in un'interrogazione alla giunta, che ci dica quali sono e cosa fanno, appunto, se già si sanno che si palesino, perché come dicevo si tratta di utilizzazione, non di violazione della norma e quindi sversamenti. Chiaramente nel momento in cui vengono utilizzate, come dice giustamente il dispositivo, potrebbero rappresentare un rischio. Il rischio è implicito nella norma che prevede un documento di valutazione dei rischi, quindi immagino che se vengono utilizzati il rischio sia implicito. Quindi sì, si può leggermente modificare, ma non vedo nella sostanza una grossa differenza. Per quanto riguarda il punto 2, io leggo esattamente quello che dice la sindaca, quindi per me va già bene così, perché si chiede di valutare la possibilità di adottare limiti più restrittivi. C'è niente di male, possono dirsi di no, non compete a noi, il comune lo chiede alla provincia, poi la provincia, l'ente preposto farà quello che ritiene giusto fare. Però porsi nei confronti dell'ente sovraordinato facendo questa richiesta credo che ci sia nulla di particolare, di male, di sbagliato. Tutto qua, mi fermo.
Grazie consigliere. Assessore Pozzer, a lei.
Grazie, ecco, ma le richieste che propone la consigliera Martinelli incontrano chiaramente la mia sensibilità, perché sono presentate appunto dalla capogruppo del gruppo che rappresento assieme a lei. Ecco, io sono contento che la discussione non si sia ridotta a un assessore in maniera privatistica, ti spingo a chiedere questo e quello, ma che il dibattito sia stato portato giustamente in aula dove in maniera pubblica tutti noi possiamo intervenire, perché è un tema che riguarda la salute di tutti noi, non solo di un gruppo o di alcuni all'interno. Ecco, io la intendo questa come una mozione di sentimento che però chiede delle azioni, no? C'è un grande sentore, un grande bisogno di attenzione ambientale che preme sempre di più su di noi, sulle nostre famiglie. Ecco, e questa sensibilità poi la consigliera cerca di tradurla in sollecitazioni, giustamente in un ambito peraltro normativo. Non è che chiediamo di stravolgere quanto è già esistente, quanto già si fa, come sottolinea giustamente la sindaca. Io pertanto sono a sostenere questa volontà di verificare sul territorio la possibilità che esistano delle aziende o qualcuno che ancora provoca contaminazioni da PFAS. È vero che chiedere ad APA di fare qualcosa che già fa può sembrare magari ridondante, però credo anche che la stessa APA, nel momento in cui sente che da parte di una o di più amministrazioni c'è questa volontà, c'è questa spinta, si senta anche più rafforzata nel suo compito di controllo, di attenzione, di protezione dell'ambiente, come da suo mandato istituzionale. Pertanto anche da parte mia stimolo anche questa volontà di maggiore attenzione nel sollecitare la stessa APA, più che sollecitare, nel rinforzare questo lavoro che già APA fa, nel comunicare anche periodicamente gli esiti delle analisi che fa sul territorio. Ho qualche dubbio rispetto alla possibilità che noi come amministrazione comunale possiamo agire nel chiedere parametri più restrittivi. Chiaro che è una volontà che noi vogliamo senz'altro dal punto di vista politico portare avanti, e lo faremo nei limiti in cui questo ci sarà permesso, anche se agire in senso restrittivo rispetto a dei parametri normativi esistenti credo che non sia la facoltà di un assessorato di un comune, però la spinta di volontà senz'altro c'è. Ecco, è interessante, come accennava la consigliera Pozza, il sistema che sta arrivando, perché dal gennaio 2026 entrerà in vigore di fatto questo un nuovo sistema di controllo delle nuove modalità di controllo del sistema idropotabile, in seguito a questo decreto legislativo 18/2023 che recepisce poi la normativa europea del 2020, e si agirà sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Verranno introdotti e saranno obbligatori dei parametri massimi che si distingueranno in c'è una lista di 24 tipologie di PFAS che dovranno avere un certo limite. Ci sarà invece poi un valore somma dei PFAS in generale, che anche rispetto ai quali è stabilito un limite. Questi limiti dovranno essere rispettati a partire dal 2026, e questo diventerà un obbligo anche piuttosto incombente per i gestori dei servizi idrici e per le autorità sanitarie. Teniamo conto che per quanto riguarda la trasparenza e la pubblicazione, tutti questi dati dovranno essere immessi in un sistema informativo dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili, che di fatto è una piattaforma digitale all'interno della quale tutti questi dati sulle presenze di PFAS nelle acque idropotabili dovranno essere pubblicati. In pratica si introduce un approccio di gestione che è basato sul rischio, un rischio preventivo, affrontato in maniera preventiva e non, come diceva prima qualcuno, solo ad anno fatto, consigliere Chemotti. Ecco, in particolare i gestori dei sistemi degli impianti idropotabili dovranno inserire i PFAS nei piani di analisi in maniera obbligatoria e utilizzando dei metodi di analisi standardizzati. Non è che ciascuno usa il suo laboratorio nella maniera che intende, e soprattutto dovrà pianificare anche degli eventuali interventi di bonifica nel caso di eventuali superamenti di questi limiti. Ecco, credo che l'attenzione sia sempre più comune da parte di tutti, e credo che anche questa mozione abbia questa utilità, ecco, di dar forza a questa volontà di attenzione rispetto alla quale credo abbiamo tutti quanti noi. Grazie.
A lei, Assessore, il suo intervento è stato di 6 minuti e 5 secondi. Consigliera Gelmini e poi consigliera Cellucci.
Grazie Presidente. Diciamo che il tema è molto complesso e ricordiamo subito, così come principio, che la competenza in termini ambientali è ovviamente della provincia, che esercita attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Io ho cercato anch'io sul sito un po' di aggiornarmi e di capire come si sta muovendo la provincia, e invito un po' tutti a leggere quello che è il programma di attività di APA per il triennio 25-27. È un programma che è allegato peraltro al bilancio della provincia, se non sbaglio, perché ovviamente prevede degli impegni di spesa importanti, e nel programma è ovviamente previsto il programma di monitoraggio, quindi è richiamata l'attività di monitoraggio per il triennio appunto 25-27 e richiama ovviamente quanto è previsto a sua volta dal decreto unico, dal decreto 152 del 2006, che è quello che diciamo un po' determina su tutti gli ambienti, gli ambiti ambientali, i criteri e le valutazioni e quant'altro. Ecco, quindi mi sentirei abbastanza tranquilla sul fatto che APA sta eseguendo in linea con 152 tutte le attività di monitoraggio, anche in particolare sul FAS. È proprio espresso un paragrafo specifico. Forse, cogliendo un po' anche diciamo, la sollecitazione della consigliera Martinelli, potrebbero essere effettivamente messi un po' più in modo più chiaro, resi più di facile accesso i dati sul sito, no? Le pubblicazioni periodiche a cui lei fa riferimento, forse potrebbero essere un po' più diciamo, accessibili, resi più accessibili e più di facile lettura un po' per tutti. Forse questa è una cosa, un invito che si potrebbe fare ad APA e è condivisibile. Sul punto 2 è sicuramente insomma, uno sprono che possiamo fare alla provincia, pur essendo consapevoli che la competenza è loro, no? Però l'attenzione va assolutamente sempre tenuta alta, in base anche alle nuove evidenze. Sul punto 3 mi trovo un po' in accordo con la sindaca, ma semplicemente per questo motivo. Adesso avete richiamato anche gli altri consiglieri la normativa europea che verrà recepita anche in Italia a partire da gennaio del 2026 e che prevede in modo molto chiaro e diretto i parametri FAS da monitorare e da determinare sia come valori singoli che come valori di sommatoria, diciamo, no? E quindi già diciamo, la normativa nazionale recepisce queste cose. Il come metterle in pratica rispetto alla realtà industriale roveretana, nel caso specifico, è un po' più complesso. Cioè, sappiamo che quando vengono imposti nuovi limiti normativi, per esempio stiamo parlando degli scarichi qui, no, industriali, e il recepimento di questi nuovi limiti prevede diciamo, un periodo transitorio e quindi attualmente diciamo, le nostre industrie che insistono appunto sul nostro territorio, come su tutto il territorio nazionale, hanno delle autorizzazioni allo scarico, no? Cosiddette, quindi delle out, definite tecnicamente, che prevedono determinati limiti allo scarico per i vari parametri insomma, che loro elaborano nelle loro industrie, quindi a seconda di cosa producono hanno da rispettare determinati limiti. Il fatto che a gennaio entrerà in vigore questo nuovo decreto e quindi verrà recepita la normativa europea, sicuramente quindi prevederà l'introduzione di nuovi controlli e di nuovi limiti, immagino di poter dire, per le nuove autorizzazioni, prevedendo anche un periodo transitorio per l'adeguamento delle autorizzazioni precedentemente rilasciate. Quindi la cosa è da contestualizzare, ma la vedo un po' difficile, di difficile applicazione nel breve, ecco. Diciamo che sarà insomma un percorso lungo, ovviamente normativo, del quale noi possiamo essere solo spettatori, mi viene da dire, e che verrà sicuramente monitorato e seguito dalle agenzie provinciali. Ecco, come campo base sul punto 3 siamo un po' in difficoltà nell'approvarlo tout court come viene proposto. Penso di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi, per cui sul punto 3 ecco, ci vediamo un po' contrari nell'approvarlo così. Grazie Presidente.
A lei consigliera, il suo intervento è stato di 4 minuti e 50. Consigliera Cellucci. Consigliere Zanatti. No, aspetti, perché ho visto la prenotazione della consigliera. Passa parola? Consigliere, a lei.
Grazie Presidente, no, è più sull'ordine dei lavori, come dire, sentendo anche altri consiglieri di minoranza, questi qui vicini insomma, ecco, proponevamo una brevissima sospensione per poter interloquire con la presentatrice della mozione, perché proprio per capirci meglio e per definire la cosa, questo se l'Aula è d'accordo.
Allora, sì, si tratta di capire se vuole sentire l'Aula e poi arrivare a una quadra, o se, quindi, consigliera Martinelli, vuole sentire gli interventi dell'Aula o, visto che c'è la possibilità di interloquire, vuole già vedere e quindi accettare la sospensione?
Nel senso che dovrei chiarire dei punti di questa mozione fuori. Per me va bene.
Certo, certo. Allora, il discorso è questo. Ora, mi pare logico che lei accetti poi di interloquire. Si tratta di capire se andiamo avanti con il dibattito e lei recepisce, o se chiudiamo già e troviamo con un po' di rappresentanze dei vari gruppi per arrivare a una proposta. Questo mi sembra di interpretare. Sì, sì, sì. Non con misura, perché poi in base... Ora, cerco di far sintesi. In base a quello che può essere, possiamo tornare in aula e dire chiudiamo perché abbiamo trovato, oppure no, andiamo avanti con il dibattito e poi stop e replica e quant'altro. Quindi, consigliera, lei può scegliere o di sentire subito i colleghi o di, sospendendo i lavori, o di sentirli nelle loro dichiarazioni.
Suppongo, visto che mi hanno chiesto ora di parlare, che abbiano bisogno di chiarire qualche cosa prima di fare i loro interventi, quindi
sospendiamo i lavori. Sì, sala giunta, chi vuole ovviamente interloquire con la consigliera, vediamo anche noi. È un incontro aperto. Consigliere Zenatti. Consigliere Zenatti, scusi. Allora, l'ha chiesto come minoranze o ha aperto tutti? Prego, consiglieri, riprendiamo. Ce l'ha? Se prendiamo posizione, riprendiamo i lavori. Allora, aggiorno l'aula. Allora, aggiorno l'aula. Quindi la consigliera Martinelli ha sentito in una prima parte le minoranze, poi nella seconda parte sono entrate anche i capigruppo e il risultato finale è che la consigliera Martinelli, sentendo le suggestioni che le sono state date, presenta un autoemendamento. Presenta un autoemendamento, quindi consigliera, ho detto come nasce questa cosa, quindi interloquito, ha recepito una serie di proposte per cui si presenta l'autoemendamento, quindi le do parola per leggerlo.
Ok, autoemendamento. Allora, leggo adesso i due punti del dispositivo, perché il terzo è stato tolto e diciamo che è stato integrato nei primi due. Il primo è chiedere all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, APPA, di prevedere una comunicazione pubblica periodica, ad esempio semestrale, a partire da gennaio 2026, sugli esiti del monitoraggio della contaminazione da PFAS nel territorio comunale, sia rispetto all'acqua potabile, sia rispetto ai controlli sugli scarichi delle attività produttive. Ok. Il punto 2, chiedere alla Provincia Autonoma di Trento di valutare la possibilità di adottare il limite alla presenza di PFAS nelle acque potabili più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa europea, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e delle migliori pratiche adottate da altri paesi europei, come già avvenuto nella Regione Veneto e Regione Piemonte, al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Okay. Allora, ok, allora riapriamo la discussione alla luce dell'incontro che è stato tenuto con le minoranze, a cui si sono aggiunti poi i capigruppo, quindi questa è la nuova proposta, quindi ragioniamo su questo aspetto qui, quindi io riapro la discussione. Chi chiede la parola? Quindi, discussione, nessuno prende parola, chiusa. Andiamo sulle dichiarazioni di voto, sapendo come è stata variata la mozione. Dichiarazione di voto. Le dichiarazioni di voto sono di 5 minuti. Prego.
Essendo stato un autoemendamento, bisognava votarlo, secondo me? O no? Cioè.
Allora, io ho guardato, adesso mi aiuta il segretario, essendoci l'autoemendamento, avendolo proposto, secondo me poi il segretario eventualmente mi corregge, e non essendoci stato dibattito, secondo me no, però segretario...
Sì, allora l'articolo 30, al comma 5, dice che il proponente può ritirare o inserire modifiche nel dispositivo della mozione fino al momento della conclusione della discussione. cosa che è avvenuta adesso, no? Quindi non è necessaria una votazione, lei si modifica la mozione e adesso si va, come dire, direttamente in votazione con il nuovo testo della mozione.
No, no, aveva ragione, ma come ripeto non c'è stata più discussione, quindi l'ho dato per scontato. Quindi dichiarazioni di voto, chi prende la parola? Consigliere Chemotti, a lei.
Beh, era già chiaro che l'avrei votato favorevolmente prima, lo voto favorevolmente anche adesso. Io continuo a sostenere che il terzo punto poteva essere anche mantenuto, ma non sono io il proponente, quindi accolgo la volontà di chi l'ha presentato, ma dico questa cosa del terzo punto perché io avrei anche interesse e piacere di sapere quali aziende del territorio del comune utilizzano questi prodotti, ovviamente entro i limiti di legge, ovviamente rispettando tutti i protocolli, quindi non è che sto eccependo sul processo d'utilizzo, anzi sono assolutamente tranquillo. Ciò non toglie che sapere chi li sta utilizzando non credo che sia un problema, a meno che appunto non sia complicato dal punto di vista procedurale per la questione numerica e di accesso agli atti, e quindi potrei anche farne una ragione. Dal punto di vista meramente diciamo di principio non ci vedo nulla di particolare o di male nel volere questa informazione. Grazie, quindi voto favorevole.
Grazie a lei, consigliere Chemotti. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Dapor, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, la pausa e la riunione ha avuto... Sono io per in bombo? Si sente lo stesso? Facciamo così. Si sente lo stesso così senza rimbombo o no? Sì? Ma è perché rimbombava. Cerco di rimanere ok. Dicevo che la riunione è stata utile per trovare poi questa riunione di minoranza allargata, per trovare questa quadra. Tra l'altro il tema sollevato, e ringraziamo la consigliera Martinelli, pone anche il punto di ricordare quello che era già stata una nostra richiesta, cioè quella di avere da parte, in questo caso non certamente dell'APA, ma dell'azienda sanitaria, una statistica di quella che è l'incidenza anche sulla città di Rovereto, purtroppo dei tumori. Questo si era visto anche all'inizio, no, sul discorso che si era fatto sull'Egato e quindi la Rovereto possibilità e quindi tutto quello che ne era connesso. Quindi avere prontezza anche di questi dati fanno dopo, cercando di avere anche, ribadisco, quelli dell'azienda sanitaria e dall'altro punto di vista, fanno scopa le due cose, quindi si riesce ad avere veramente un monitoraggio, quello che è completo sulla città, che penso che insomma, sia utile al di là dopo di quello che accada ad un'amministrazione, a tutti quanti noi, di capire dove siamo, dove viviamo e quindi anche se non è di competenza di questo consiglio o della giunta comunale, dopo dire una volta che so in quale situazione sono, aspetta un attimo che vado a bussare alle porte e vedo eventualmente se c'è qualcosa. E quindi ringraziamo nuovamente per questa opportunità di aver risollevato il tema della salute sul Rovereto, che assolutamente è una cosa importante, e quindi con le modifiche fatte insomma direi che anche il nostro voto sarà favorevole da questo punto di vista.
A lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Bresciani e poi consigliere De Gasperi, prego.
Sì, grazie Presidente, anche per noi il voto è favorevole. Ringraziamo la consigliera Martinelli che ha portato in aula questo tema su cui dibattere, e noi chiediamo se è possibile anche di avviare una campagna di sensibilizzazione per la popolazione, per informarli. Grazie.
Prego, consigliere De Gasperi.
Grazie Presidente. Beh, da parte di noi Rovereto, questo è un tema sensibile che tocca a tutti noi e a volte è molto sottovalutato. Dopo la riunione, l'emendamento presentato dalla consigliera Martinelli, da parte nostra il voto sarà sicuramente favorevole. Anzi, ringrazio la consigliera Martinelli da averci messo l'attenzione delle problematiche che il FAS può portare a tutti noi. Quindi grazie ancora alla consigliera.
A lei, consigliera. Consigliera Gelmini.
Grazie Presidente, ecco, anche per Campobase, con le modifiche apportate dalla consigliera, grazie al lavoro del gruppo allargato poc'anzi, che è stato fatto poc'anzi, diciamo anche per Campobase il testo è accettabile e lo voteremo positivamente.
Sì. Consigliere Gamberoni, prego.
Grazie Presidente, anche da parte mia, insomma, per il gruppo che rappresento, ringrazio la consigliera Martinelli e il voto sarà favorevole.
Consigliera Martinelli, come capogruppo, prego.
Volevo dire che sono contenta che siamo arrivati a queste modifiche assieme. E sono molto contenta di aver sensibilizzato questo consiglio su questo tema. Diciamo che la paura è sempre di essere, cioè la volontà è politica e è una spinta, diciamo, in una direzione che noi riteniamo migliore. Sono contenta che il consiglio sia d'accordo su questa strada da prendere, sempre in maniera educata e quindi condiviso.
Grazie consigliera. Sì, effettivamente ci sono altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni, quindi passiamo alla votazione. Siamo 29, qua è rientrato il consigliere Farinati. Quindi voti favorevoli? Mi sembra l'unanimità, quindi 29, facciamo subito la controprova. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la mozione viene approvata. Allora, consiglieri, sono le 22:47. Io dovrei andare in ordine, ma penso che la risposta sia che non ci sono i tempi per andare avanti. Quindi il primo parere che devo chiedere è quello alla consigliera Mattassoni, che penso, perché mancano 10 minuti alle 11, quindi rinvieremo. Allora, così sappiamo come regolarci. Allora, arriverà una convocazione per i capigruppo per martedì 4 e vi dico già che, salvo imprevisti, i lavori sarà una convocazione di un consiglio l'11 e avremo, concorderemo. Ah. Beh, se vogliamo togliere la riunione del capigruppo ci mettiamo già d'accordo?
Sì.
Buon. Allora scusate, ora, la mia proposta di questo tipo è fare un consiglio comunale, quindi se siamo d'accordo con i capigruppo, martedì 11, martedì 25, che è la data che un po' ci impone la disponibilità del professor Gerosa. Provvederemo, signori, allora, dobbiamo metterci d'accordo, abbiamo deciso, io non voglio forzare la mano, dobbiamo andare a benemerenza, il professor Gerosa ha una serie di impegni e...
Siamo ancora in diretta.
Allora, scusa, allora, chiudiamo la seduta, martedì 25, allora, ci mettiamo d'accordo e facciamo veloce nel capigruppo di là, o se no io la devo convocare per martedì 4.
Chiusa.
Manca della gente. 25 manca un po' di gente.